democratico chi vuole. La cosa importante, come dico sempre, a rientrare soddisfatti dopo un itinerario. Allora noi siamo in una costruzione che imita la forma iniziale del posto, che era così. Come vi ho detto l'altro giorno a Salonicco, se vi ricordate, ho adoperato il termine tumba, una collina. Ogni collina al nord della Grecia si chiama tumba. E le stesse colline in Tessalia si chiamano magules, è la stessa cosa. Non è che tutte le tombe della Grecia e le magules sono artificiali, molte sono naturali. Il famoso archeologo Manolis Andronikos dedicò tutta la sua vita cercando la tomba di Filippo II. Di molte testimonianze sapevamo che da qualche parte qui doveva esserci la sua tomba, perché è stato assassinato nel teatro che non posso portarvi perché è chiuso per motivi di restauro, come la reggia di Antigonos Gonatas, da parecchio tempo. In ogni caso, la parte più bella almeno è aperta. Filippo II era un uomo non alto, di un forte carattere, di un grande intelletto, e dallo scheletro trovato, quasi inalterato, sappiamo che era lui. Una ferita nell'occhio destro, era cieco da un occhio, e una gamba era più corta dell'altra, di una ferita durante gli anni, ma sicuro di sé, ed era convinto che lo amassero tutti. Non a caso al giorno del matrimonio della figlia con Alessandro di Epiro, Cassandra lei si chiamava, lui chiaramente entrò nel teatro accompagnato dal figlio Alessandro Magno, 20 anni, e dal genero, e in un certo momento non voleva le guardie, gli fa: passate avanti, io entro da solo, vestito di bianco. E quanto molti, anche in oracolo delfico, aveva detto: sono giorni nefasti, stia attento, fa chi toccherà una persona così amata? Eppure, uno in pratica, delle guardie, non si sa il motivo, Pausania, lo accoltellò, non se l'aspettava, non si è difeso. Allora Manolis Andronikos fa: no, io questa tomba me la devo scoprire. Ha passato tutta la sua vita in questo piccolo paesino, che continua ad esserci piccolo, ma prima era un paese inesistente, se vogliamo dire la verità. Fa un primo taglio, dopo tanti anni, ha scavato ovunque qui, e la fortuna alla fine lo premiò. Moltissime tombe esterne in un piccolo cimitero, e poi una tomba in pratica tutta quanta intatta. A questo punto noi cominciamo a vedere prima di tutto monumenti funerari delle tombe all'esterno di queste tombe macedoni. Ma che lo dirò, qui proprio la larghezza e il diametro era 110 metri, lo è, e alta 12, tanto per sapere le dimensioni di questa tomba. Venite con me. Sappiamo i nomi, io lo posso leggere anche in greco, Cleonimo e tante altre cose di queste stele funerarie. Si tratta di pittura, sono cose eccezionali. Non voglio restare molto a lungo qui per descrivervi le cose, perché visto che avremo ad Atene l'occasione di parlare di stelle funerarie, non voglio stancarvi. È la stessa cosa anche qui. Solo che qui la pittura non è ben chiara, però vedete l'eleganza del colore che rimane. La presenza dell'ultimo saluto, perché è la cosa che verificherete in queste stelle funerarie. L'emozione di darti l'ultimo saluto, di dirti le cose che non ho fatto in tempo di dirti, di farti capire ciò che io avrei voluto fartelo capire prima della tua morte, ma per mille motivi non ho fatto in tempo, o non ho potuto, o non avevo il coraggio, o Allora, se veramente io ti ho voluto bene, te lo dimostro così. Queste cose erano di famiglie abbastanza note, ma non di famiglie reali, e c'erano intorno a queste tombe nei cimiteri locali. Una cosa molto elegante, passata. Ovunque va, allora ha dentro di sé lo spirito della guida, segue le cose. Guardate qui di ciò che rimane. Era morto un ragazzino e guardiamo le scarpette come sono belle. Il vestitino e il cagnolino che gli dà l'ultimo saluto. Un cagnolino e si avvicina e in pratica lo sta tirando, lo sta salutando. Che vuol dire che anche gli animali partecipi in questi momenti per salutare la persona che amano. Allora, guardiamo, sì, senza, questa è la prima tomba che lui scopre, solo che questa era depredata, non esisteva nemmeno il soffitto, ma esisteva solo parte della struttura. Queste colonne, fatte di tuffo e stucate con polvere di marmo, e così sembravano di marmo, quattro colonne di ordine dorico, ma oltre la struttura e l'ingresso, come vedete, allora queste tombe ricordarono tempietti greci, i famosi prostilos, con le colonne davanti. Ovviamente hanno trovato molti elementi decorativi dal letto funerario, che c'era sempre un bel letto decorato, sopra il quale mettevano l'urna funeraria che conteneva le ossa del morto. Allora, questa è la prima tomba, non sappiamo di chi era, ecco perché la chiamarono tomba numero 4. Venite a vedere una cosa qua. Tutto bene, non state lì, leggete voi. Io voglio far vedere solo il disegno. Ecco queste porte, che come vi ho fatto vedere a Salonico, erano proprio blocchi unici di marmo. Per fare la chiusura finale, sollevavano e facevano cadere, uscendo loro fuori. Ovviamente decoravano molto bene, c'erano pitture bellissime, ma le coprivano. Non erano decorate per essere viste dagli altri allora, ma per accompagnare il morto eternamente. Una casa che riguardava lui, non alla vista delle persone, ecco perché le coprivano. E vediamo qui le colonne doriche, dopodiché la famosa architrave, questo si chiama fregio, parleremo nei prossimi giorni perché abbiamo da tenere tante cose da dire. E poi guardiamo pitture, vedremo la pittura originale nella tomba di Filippo II. Allora, guardiamo elementi molto molto interessanti. Il avorio, guardate qui, miniaturine elegantissime della decorazione, perché di solito intorno a questi letti avevamo argomentazioni e vari temi mitologici, battaglia delle Amazzoni, battaglia dei centauri, dei, altre cose. E per la verità, penso che pur loro, per esempio il dio principale per i macedoni era Zeus, e il santuario principale, che non andremo però, si chiama Vio, e lì Filippo II e Alessandro Magno hanno fatto le ultime offerte prima delle grandi spedizioni verso l'Asia, verso giusto l'Oriente. E effettivamente, ripeto, in gran parte i soldi che hanno appoggiato questi disegni, diciamo, costosissimi, questi progetti costosi, era grazie al Monte Pangaea. Ho visto ieri che c'erano miniere d'oro, estraevano tanto oro per poter appoggiare chiaramente questi progetti. E l'idea, ecco perché in effetti Alessandro Magno è stato fortunatissimo, un grande ecumenista, ma tutta l'idea era del papà, lui voleva arrivare fin là, solo che lui muore in età prematura, aveva 57 anni circa, Filippo II, viene assassinato però, e così a 20 anni soli passa il figlio Alessandro Magno al 20 anni sono. Chiaramente possiamo dire che qui racconteremo anche miti simili per capire che in quel periodo fra mogli e mariti, in parte, in gran parte, c'era conflitto. Filippo II aveva più di una moglie e loro erano in concorrenza fra di loro per i propri figli. Uno diventerebbe l'erede e lì spettava la donna, il suo intelletto, la furbizia, la capacità di incroci, e lei aspettava il momento. Molto probabilmente ciò che è accaduto qui era provocato dalla moglie Olimpiade, che aveva progettato tutto, aveva calcolato tutto, il figlio Alessandro Magno era qui, il genero era qui, momento migliore non poteva accadere di avere una sostituzione, morto il re, via il prossimo, chi è accanto? Alessandro Magno, dotato, eccetera, eccetera, 20 anni. E così lui diventa 20 anni, chiaramente, il capo di Macedonia, poi ricordiamo, si è morto a 33. Perché anche Aristotele diceva, una persona dotata, noi abbiamo cambiato le cose, a 15 anni in pratica è il frutto dell'intelletto lo dà. Noi li vediamo come bambini, 15 anni, bambini non sono. Sono persone che hanno già una mente evoluta, fino a un certo punto, poi uno non matura mai, certo. Se torniamo solo a questo profilo. Certo. I medici lo sanno meglio, ma chiaramente una persona di 20 anni, che già da 14 aveva maestre come l'altro, era già maturo. Poi in molte battaglie prima di quel momento, in quella di Cheronea, aveva il controllo di un'ala dell'esercito, che vuol dire era già al punto di poter comandare. Allora, in greco iron sapete cos'è? Eroe. In greco iroas, eroe in italiano. Era allora un edificio dedicato agli eroi. Molti eroi della stirpe, perché lo sapete molto bene, per i greci e per le famiglie reali al periodo la discendenza era importante. Noi siamo discendenti da Ercole o da altri grandi eroi, perché la famiglia voleva dimostrare, addirittura Alessandro Magno in Egitto, come sapete, va proprio al grande santuario di Amone per indicare che era addirittura figlio, in pratica, di Dio. Perché questi personaggi, ovviamente, se vogliamo fare proprio una descrizione perfetta, altri tempi avevano anche del folle dentro di loro, molte volte, nel senso di credenze che non sono un comune mortale, sono qualche cosa in più. Anche a Delfi stesso Alessandro Magno va in un giorno nefasto e gli fa alla sacerdotessa: oggi oracoli non vanno dati, e lo dice a me, fa scordatelo. Queste signore anziane erano le sacerdotesse, 80 passani, perché anche allora, perché molte volte che dico un anziano fa oddio che fortuna, sì, la media era bassa in quell'età, però non è che le persone vivevano poco, molte persone che appartenevano a ceti alti, che si nutrivano bene con proteine, che avevano la fortuna di non colpirsi di malattie, arrivavano tra, ecco, e non andavano molto spesso in guerra, arrivavano in età avanzate con ottimi risultati, diciamo, intellettuali. Per esempio, inutile dirvi che i spartani stavano sotto l'esercito fino al 60esimo e in casi di guerra al 65esimo. Che significa? Avevano valutato che una persona di 65 anni, se fosse nutrita bene, era in grado di fare ciò che faceva un trentenne. Di che vuol dire? Prima di tutto camminare 12 ore al giorno, portare l'armatura di 15 kg e allenarsi con gente più giovane, combattere, eppure ci riusciva al 65. Che significa? Avevano valutato che una persona di quell'età era in grado di farlo. Sofocle, a 90 anni, scrisse Edipo in Colonno. Tanto per cominciare a capire. Allora, ovviamente, una persona anche in quell'età, se aveva una discreta salute, andava benissimo. La media era bassa, perché allora la mortalità dei bambini arrivava alle stelle. Le guerre, ma i greci, se vogliamo essere sinceri, non conoscevano la parola pace. Guerra e non guerra. Periodo di non guerra. Era molto naturale per loro andare in guerra, conflitti continui. Una nostra amica giustamente mi fa mano sulle Olimpiadi e la pace, sì, lì in effetti era, ha ragione, una fase simile di non guerra ogni 4 anni. Di che vuol dire? I greci, questa grande istituzione, cosa hanno constatato? Vabbè che non è facile stare senza guerra, ma se noi riuscissimo a starci sarebbe la cosa ideale, perché solo l'uomo può produrre dal momento che si sente sicuro, non ha paura. Lo vediamo anche oggi con le incertezze, io lo dico, le cose si ripetono, quando dicono, che ne so, questa grande organizzazione economica Mundis dice che la Grecia è pronta a fallimento, basta, il giorno dopo incertezza, non fa nessuno niente, muoiono tutti, l'incertezza è una cosa molto brutta, lo stesso anche la guerra, se io non sono sicuro se domani mi attaccano o mi attaccano, in effetti non posso concentrarmi su cose diverse, e li capiscono e dicono, hai ragione, ogni 4 anni almeno per 3 mesi ne sono in guerra, e hanno tutti quanti detto di sì, approvarono, e almeno per 3 mesi potevano godersi feste religiose prima di tutto a favore di Zeus senza avere questo rischio di avere una guerra. E noi lo chiamiamo. Qui abbiamo, sì, una riproduzione, ma c'è l'originale. Dov'è? Ve lo farò vedere, solo che lo hanno lasciato lì non volendo rischiare, tirandolo fuori perché già era deteriorato, se no ancora di più.
Così voi guide ce lo potete illustrare.
Ecco, illustrare. Lavorano per noi. Io ho avuto una grande fortuna quando ho fatto la scuola delle guide a Salonico. Avevo come insegnante per pochi corsi Manolis Andronikos. Vabbè, non potete immaginare che significa saggio. Allora, guardate questo qui, è brutto. E visto che è brutto, è il dio Hades, il dio dei morti. In questa tomba, ecco, il ratto, giustamente, di Persefone, Proserpina. Guardiamo allora ciò che rimane. Conoscevano già la prospettiva come disegno. Guardiamo il viso della giovane, il seno nudo, osano di rappresentare la donna nuda per le prime volte, perché fino a questo momento gli artisti greci crearono le donne tutte vestite, paneggiate, solo gli uomini nudi. Qui per la prima volta vediamo la donna nuda, un volto dolcissimo, nonostante ciò che rimane. Guardiamo le braccia controcorrente, perché il caro va di là, lei non vuol morire. È il mito, in effetti, riguarda che purtroppo la morte si innamora anche dei giovani e li porta con sé. L'amica disperata ha paura, si difende, però non la può aiutare, facendo vedere a noi che davanti alla morte nessuno non può fare niente, anzi che hanno paura. E vediamo il contrasto morte e vita, un chiasma che nasce, la forza e chiaramente chi lo guida verso il regno per portare l'anima e depositarla. Qui la madre, una dea, ma anche la dea non è forte, perché in questo caso Demetra aveva una figlia mortale. E vediamo la mamma, la dea Cerere, dei cereali, una bella decorazione. E qui le 3 parche, rimane ben poco. Le parche.
Le parche non
sono brava, le parche tessevano il nostro futuro, e chiaramente Atropos, Lachis e le altre, alla fine una tagliava il filo della vita, e così secondo loro tutto ciò era prescritto, era il destino. Ecco perché in questi giorni, se va, racconteremo qualche tragedia dei grandi tragediografi greci, che almeno loro credevano che tutte le cose erano già, ecco, stabilite. E avendo le cose stabilite, noi uomini volevamo sfidare gli dèi, ma era impossibile, era una presa in giro, perché il Dio ti faceva credere di essere forte, ti permetteva di fare un itinerario e alla fine trovavi davanti al problema irrisolto e diceva, te l'avevo detto, dovevi essere proprio modesto. Dovevi proprio piegare la testa davanti a me. Allora anche i grandi davanti al divino, niente da fare. Ecco perché vi dicevo che Alessandro Magno arriva a Delfi, parla per continuare e chiudere il discorso con la sacerdotessa, gli fa: io non ti do oggi l'oracolo, giorno infasti, e lui la prende per i capelli, nonostante che è una donna anziana ma saggia, e la trascina fuori, fa: ma cosa fai? Chi sei tu? Nemmeno il Dio non me lo può fare. Fai capito? Visto che io lo posso fare, sono il Dio. E la trascina fuori, tanto per capire in effetti che questi personaggi che potevano imporsi allora avevano una stoffa diversa. E poi erano esempi, non come oggi, che il primo, diciamo in ordine, non è il primo in battaglia ma si nasconde. Lui era il primo anche in battaglia, attaccavano. La sacerdotessa all'oracolo di Delfo l'ha preso per il capello. Giorni nefasti che non potevano dare. Allora, qui vediamo conto apposta una delle travi di copertura. Dentro vedremo l'originale di questa rappresentazione. Fin che è possibile, c'è dentro, non lo hanno tolto, ripeto, per ovvi motivi.
Quindi questa rappresentazione sta là dentro?
Sta là dentro, sì, sì, sì. L'originale. La disposizione nel plastico della tomba di Filippo II, fra un po' vedremo l'originale.
Come l'hanno trovato?
Brava, come l'hanno trovato? Una prima parte, un vestibolo, la camera principale, lunga più di 9 metri, larga più di 465, e guardate l'ingresso. Con la pittura, date un'occhiata qui, date un'occhiata a tutti e poi ne parliamo. Tutti passate, guardate la pittura sopra, il famoso fregio, poi ve la descrivo. Come abbiamo detto, il papà di Filippo II era Aminte il Terzo. Aminte, Amintas in greco, il Terzo. Lui nacque nel 383 o 382 avanti Cristo e muore nel 336, lo puoi scrivere allora? Sì, 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 sì. 383, 336. Ecco perché Filippi, ieri si vi dicevo, si fonda nel 356, l'anno che nacque Alessandro Magno. Ucciso nel 326, vent'anni dopo, lui aveva esattamente, sappiamo da vedere, che aveva vent'anni. Sì, quanto? Vent'anni. Allora, al momento che diventa re di Macedonia. Una parte dell'Aredo, bagnato in oro, il bronzo bagnato in oro. Una decorazione straordinaria, che riguardava chiaramente l'armatura, la faretra, le altre cose dedicate al Filippo II. Allora vediamo come decoravano queste cose. Cosa regalavano ai loro morti. E poi, come vedremo nel bellissimo disegno, perché la cosa più importante, oltre gli ori e le altre cose, vedremo addirittura l'urna funeraria di Filippo II, pesa 8 kg d'oro. E la grande diatriba fra noi e i nostri vicini slavi macedoni, che riguarda quella famosa bandiera macedone, che poi questi sono giochi politici, credetemi, perché è stupido cominciare a dire, diciamo, chi è greco, chi non è greco. Io dico una cosa, lo dico sinceramente dopo tanti anni in questo settore: italiano è chi ha la cultura italiana, chi ama l'Italia, chi parla l'italiano meglio degli altri. Greco è chi ama questo paese, chi si esprime qui, chi conosce abbastanza benissimo, non è possibile, questa cultura. Dico perché, per esempio, io, mio nonno era della diaspora, Asia Minore, caratteristiche visuali magari ancora più orientali. Che significa ciò? Inutile andare a cercare. E i nostri vicini hanno detto: noi siamo i veri macedoni, quello l'altro, il territorio era quello che era. Ma prima che Manuele Sandronico scoprisse questa urna, non avevano bandiera. Hanno preso chiaramente questo disegno, il sole di 16 raggi, per metterlo, per capire che dobbiamo accettare tutti quanti, siamo quello che cerchiamo di essere. discendenti di qualcuno, ma non è possibile, allora una bandiera per dire io sono macedone, discendente di Alessandro Magno. Quanto loro erano greci a priori lo testimonia una cosa. Ad Olimpia, che ha detto l'amica poco fa, avevamo i giochi olimpici, non c'è bisogno di dirlo un greco, questo lo dice la comunità mondiale, internazionale di archeologia. Non potevi partecipare se non fossi greco. E ritroviamo il tempio circolare di Filippo II, per dire se loro partecipavano ai giochi olimpici erano greci. La Grecia attuale, la Magna Grecia da Napoli in giù, i Partenopei in giù, tutti greci allora, e tutta l'Asia minore. Ovviamente dopo l'inserimento dei Romani, hanno fatto molto bene, hanno ampliato, perché molte volte mi dicono molti Roma cosa ha fatto, una guerra grandiosa. Immaginava qualcuno di poter amministrare un impero della città, ma è ridicolo. Poi chiaramente Roma è stata conquistata, sì è stata conquistata, ma che significa? Ammettendo che uno di voi adesso è un grande poeta, un grande intellettuale, scrive e mette le cose in un cassetto, non le fa leggere nessuno, che valore hanno? Nessuno. Idee magnifiche messe lì dentro, se io scopro quel cassetto e lo porto a tutti quanti voi, ho fatto un grande bene, sono un grande, ho portato a voi una cosa che ho valutato di essere grande. Allora chiaramente ogni popolo, lì è la grandezza di cogliere il meglio e di darlo agli altri. E sotto questo profilo allora i macedoni erano un popolo che è riuscito per la prima volta, prima dei Romani, di cominciare a creare un impero, di una piccola Macedonia, di arrivare fino in India. A parte i problemi che sono nati, e Filippo, per tornare a lui, per chiedergli perdono, era chi ha avuto la prima idea. Il figlio la realizzò perché lui è stato assassinato. Cere, che ha detto: Manos, chissà l'emozione di questo archeologo. Io chiuderò, siete stati profetici a chiedermelo. C'è un bellissimo testo che usa le sue parole descrivendo l'emozione che ha avuto scoprendola, e per non intervenire io, all'ultimo momento prima della chiusura per uscire fuori, leggo le sue parole in greco e ve le traduco per capire che parole lui adopera descrivendo la sua emozione. Ecco la pittura originale, una cosa straordinaria, deteriorata, ma qualche cosa si distingue. Allora, guardiamo sulla sinistra un cavallo e un cavaliere che ci volta le spalle. Che prospettiva, cari amici, arrivarono a cogliere la tecnica della pittura e della prospettiva 24 secoli fa. Sembrano quasi cose rinascimentali, con tutto il rispetto a chi è, pittori più grandi del Rinascimento italiano non sono mai nati, a partire da Tiziano, Tiepolo, Antonello, Mantegna, tutti gli altri li conoscete meglio di me. Guardiamo allora il cavallo come si volta, il cavaliere di spalle, la testa alta fra gli alberi, e la caccia del leone, delle pantere, degli animali era un privilegio dei reali. E sono rappresentate 7 persone in piedi e 3 sui cavalli, ma il primo che esce di là, Filippo II, lo fa vedere con le spalle, esce dalla scena della vita, non è più protagonista.
Quello sul cavallo.
Brava, sulla sinistra. Ah, invece quello quasi al centro, con la lancia, guarda verso di noi, Alessandro Magno. Allora rappresentano la scena di un addio e di un ben arrivato.
Che va. Dalla vita.
Ecco, e perché una scena di caccia? Per dire che erano reali e poi per dire che erano grandi guerrieri, a domare prima sugli animali e dopo sui popoli, in un posto naturale, in un bosco dove di solito i reali cacciarono. È straordinaria la prospettiva, i cavalli, i colori e ciò. Immaginatelo prima con tutti i colori inalterati e con la chiarezza della pittura. Allora ecco come possiamo scoprire la pittura macedone. Ecco l'ingresso, la porta anche qui, uno ricopre originale, tutto è originale. Tutto ciò che vediamo l'hanno trovata così.
Quando?
E tutti gli ori.
Quando è stata trovata?
78, 76. Sì,
pochi anni fa.
Sì. Ma questo, ripeto, archeologo,
capito subito che questo
era. Ha capito chi era la zona, ha scavato qui per 30 anni. No, lo sentirete, lui lo ha capito quanto aveva degli indizi e quanto poi hanno visto che lo scheletro aveva il cranio, la ferita dell'occhio, era non vedente da un occhio, era una gamba più corta e tutte queste cose. Ma ripeto, la grandezza di Filippo era questa, nonostante che era senza un occhio, zoppicava, tutti quanti lo descrivono, anche Diodoro, quanto camminava vestito, era così sicuro della sua importanza e dell'amore che gli avevano, ecco perché era buono, ed era una persona semplice, parlava con tutti, ed era convinto che lo amavano tutti, ma questa convinzione, c'è qualcuno al mondo che mi possa odiare, impossibile, ecco perché in effetti lo hanno eliminato.
È successo anche agli ragazzi, venne ammazzata dalla guardia del corpo sicuro.
Guardate proprio quelle parti dipinte in azzurro bellissime, si chiamano triglifi, l'architrave, e guardate però la parte interna della colonna, è tuffo, solo che loro stuccavano originale, cioè che vedete, no? Con polvere di marmo, persino di marmo, ma la porta è tutta di marmo. Blocco unico, un blocco unico. Allora, prima di terminare il lavoro, depositavano tutto, la sollevavano a una certa altezza, la lasciavano lì con dei cunei. Appena terminavano tutto, uscivano tutti, un'ultima occhiata, tiravano i cunei.
Come ha fatto entrare senza
di sopra?
Bravissimo.
Le sono entrati sopra, no, le ossa le hanno portate, sono in laboratorio, io le avevo viste all'inizio, oggi non sono più esposte, ma si vedevano le ossa chiaramente di Filippo II.
Sono in laboratorio?
Sì, per conservarle ancora meglio. E l'unica cosa che hanno qui, però la cosa più importante, gli ori, le decorazioni, l'urna e tutto quello che interessa.
Mentre Alessandro si sa dove sta.
Sì.
La foto si sa dove sta invece.
Secondo cavaliere, dietro a Filippo II.
Secondo cavaliere. Uno, no, questo qui, l'altro, uno dei generali.
No, c'è una figura dietro a Filippo II, no? Sul primo cavallo ci sono due figure.
No, una.
No, una.
Nella testa di Alessandro.
Una. Gli altri due cavalieri sono quelli al centro. Quello al centro Alessandro Magno, l'altro di sicuro un generale, pensano per Vicas o un altro di quelli importanti. Invece quello al centro Alessandro Magno.
Alessandro guarda tutta un'altra parte.
Sì. Sì.
Guarda avanti alla vita che si apre.
Guarda di là. Verso la caccia. Ovviamente.
Cioè di apertura di
realizzazione. Sì. Di andare di là.
Di quella di
andare.
No, la tomba di Alessandro Magno, noi eravamo sicuri che è molto in Babilonia. Ultimamente un'archeologa aveva detto di aver scoperto, ma dopo aver cercato non era la sua. Allora sono ancora in cerca della tomba di Alessandro Magno in Babilonia.
In Iran ci sono dei bassorilievi fantastici, ci sono gli eserciti. In Iran,
dov'è l'urna?
È una cosa favolosa.
Sì, adesso andiamo.
Ci sono delle grandi.
Qui avete una risposta ben chiara per giustificare che le domande fatte qualche giorno fa a Salonico erano: ecco allora cose distrutte dopo aver incendiato. Allora, questi sono i resti del rogo. Il corpo al centro, ceramiche, altre cose, decorazioni, addirittura oggetti in oro, che questi si sono conservati. Incendiarono le cose più pregiate, no, però le mettevano direttamente dentro, le depositavano, ma molte cose andavano bruciate con il morto. E dopodiché in effetti spegnevano, non permettevano alle ossa di polverizzarsi, le lavavano eccetera eccetera, come diremo di nuovo. Ecco allora i resti dal rogo di Filippo II.
La prima carta, utensili,
di calma, lo sapete, non conosciamo la parola florazione. Come vi ho detto, nella prima stanza della tomba di Filippo II, che abbiamo visto di lato nel plastico, Abbiamo trovato un'altra urna funeraria. Anche le ossa di una donna hanno fatto il DNA che aveva 22 o 23 anni, molti dicono anche 24, giovane. Probabilmente l'ultima moglie di Filippo II, morta in quel periodo. Non sappiamo il motivo, molti dicono questo per dispiacere o qualcuno la congiura anche contro di lui. In ogni caso muore in quel momento,
guarda caso.
O la madre di Alessandro,
sì. O magari si accorsero che lei conoscesse come le cose andarono, può darsi anche questo. Allora per quel motivo dico, avete tante cose giuste e tante le ipotesi finora. In ogni caso era una persona molto importante, che vuol dire una moglie, e questo è tessuto originale ricamato con filo d'oro. Le sue ossa erano avvolte dentro questo tessuto e erano messe, guardate dove, la sua urna, con i due diademi straordinari,
sicuramente persona importantissima.
Ecco l'urna d'oro, questa pesa di meno e questa è decorata, guardate caso, con un sole che ha 12 raggi. Invece di là vedremo l'urna di Filippo II che pesa 8 kg oro di 24 carati, che ha 16 raggi. Quella adoperarono i nostri vicini di Skopje, slavi, in effetti i macedoni. E guardiamo cose straordinarie con tutte le monete originali che le ricamavano sui vestiti dei morti. Queste urne funerarie erano messe sui letti funerari decorati con, guardate, madreperla, avorio e tante rappresentazioni di battaglie e oro. Filo d'oro copriva queste decorazioni. Immaginate lo splendore. Una parte del letto mortuario e l'altra parte di là, che si conserva ancora meglio, venite.
Letto mortuario, la decorazione. Quindi su questo letto mortuario ci stava
niente, l'urna funeraria.
L'urna funeraria con tutto il corredo funerario, insomma, messo lì.
Di lei, questo è il letto
di lui, sì.
Di lui. Ah, di lui questo
è il legno di lui.
E quell'altra di lei, no.
Lei era proprio su un'altra base. Allora, dove la parte interna era di legno, è decorata in questa maniera, con avorio, guardate le miniaturine, lo splendore, e poi bagnarono di oro o foglia d'oro. Allora, questo letto ospitava l'urna di fronte, ecco allora, ecco l'urna.
Che meraviglia!
Guardate qui. Qui dentro c'erano le descrizioni che vi farò con le parole di Manoli Sambronicos, riguardava il momento che aprirono questa urna. Guardate le ghiande della corona e le foglie d'oro della quercia. Guardate l'urna 8 kg, decorazione magnifica, motivi floreali,
con madreperla,
il sole pure di 16 raggi e i piedi proprio dell'urna sono di leone, le zampe, per far vedere che aveva la forza di un leone, era proprio il re di tutti quanti, come il leone nella foresta. E cosa scrive qui? Ecco una foto di una piccola statuetta, l'unica che abbiamo, che guardate caso, questo taglio nell'occhio, la ferita che aveva, l'artista per fortuna la fa realistica, e troviamo la stessa ferita sul cranio. E come vi ho detto, Theopompos e Diodoros di là ha scritto anche lui, ποτέ δεν είχε η Ευρώπη, mai l'Europa, l'Europa già di allora il concetto, ecco perché parliamo di una civiltà culturale comune, non a caso, piace o non piace, ok? Europa mai non ha avuto un tale magnifico uomo, exeretico Andra, Santon Filippo Ton, come Filippo, figlio di Aminte.
Aminta.
Aminta, in greco Aminta, sì. Allora così, figlio di Aminta, e così allora vediamo come molti storici, come Theopompos ed altri, avevano già le idee chiare sulla potenza e la forza di questo uomo. Guardiamo poi una cosa bellissima, questa l'armatura era votiva, non da adoperare perché ha queste dimensioni enormi, e vediamo la decorazione in avorio e l'oro che copriva la foglia. Immaginate allora questo splendore, perché lo fa Alessandro Magno? Quasi per farsi perdonare. Tutti i grandi guerrieri gli seppellivano con armatura, lui con due, per far vedere la massima importanza del suo papà. Ma nemmeno lui era tanto, diciamo, sincero, perché quando torna poi ad Olimpia per completare il tempietto circolare di Filippo II, che lo fa per festeggiare la battaglia di Chieronea 338, non mette al centro la statua del papà, mette la sua, perché gli sembrava di essere più bravo, più potente, e la mamma gli fa, però caro figlio, visto che la gente mormora, metti da qualche parte anche quella del papà, e decide di mettere tutta la famiglia, ma lateralmente, al centro lui, il papà sulla destra, la mamma Olimpiade sulla sinistra, e poi i nonni Aminta e la moglie Euridice. E così si crea la famiglia dei Macedoni, però ha onorato se stesso mettendolo al centro.
Date una cosa, questa è Achille che prende una delle amazzoni, probabilmente. Guardate le dita della mano di lei che viene presa, guardate come vengono le dita in avanti.
Sì.
Io gli prendo la mano così e tu tiri le dita su così.
Aperte
così. Qui vedi la mano?
Sì, la mano lì.
Questa è Achille che sta uccidendo una delle amazzoni.
Sì, sì. Achille è una delle Penthesilea, che sarebbe, diciamo, proprio la regina. Le amazzoni, chi era quella stirpe, dove non accettavano gli uomini, allora erano contro gli uomini. Utensili originali dal simposio. Chi ne dice? Ammirate prima e poi vi parlerò. Allora, che succedeva? Loro dicevano nel simposio che vi ho detto, il discorso quali erano, che non finiva il morto, ma continuava a vivere attraverso le fiamme del fuoco del rogo, che come le fiamme di un nuovo Ercole che esce proprio dal fuoco, continua, ecco, a vivere e va in luoghi illuminati, il famoso Champs-Élysées, dove continua la sua vita. Allora, questi utensili bellissimi in argento puro erano adoperati dal momento che ogni amico, per di più, usciva ed elogiava, ma cercava proprio di fare l'analisi della persona parlando non solo delle sue virtù, ma anche dei suoi momenti di paura, per far vedere che nonostante la grandezza aveva i lati umani, aveva i lati proprio tali, e queste debolezze in effetti erano utili per rinforzarti, perché senza la debolezza non potevi capire la misura della forza. La debolezza serve per farti capire come qualcuno deve aiutare attraverso la propria esperienza. Ed era un momento magnifico, il momento, guardate che utensili originali di allora.
Meraviglioso. Da vetrina di Bulgari.
Come?
Per preparare l'urna. L'urna aveva bisogno di più tempo.
La facevano molto prima.
Quindi era lo stesso re che valutava l'urna, che servicava alla sua.
Era proprio lo
faceva lui un progetto, un progetto di una.
Alessandro Marco, Alessandro.
Come i faraoni.
Allora venite qui per vedere questa seconda tomba, altrettanto importante.
Un'altra.
Allora, ecco. Sì, aspettiamo un attimino. Allora, questa tomba qui è simile a quell'altra. Hanno trovato cose molto importanti che le vedremo, un'urna però, che è un'anfora in argento con una corona in oro. Hanno trovato le ossa di un ragazzino di 13 a 14 anni. Molti credono che allora ad Amfipolis, quel periodo, abitasse, spostandola all'Alessandro Magno, uno dei suoi grandi amori, Roxana. Loro avevano un figlio che molti avevano paura che lui diventasse il re seguente, e uccisero Roxana e il figlio. Il figlio, probabilmente come vero erede, lo portarono qui e lo seppellirono accanto. E così, ecco, e così allora vediamo l'ingresso.
Supposizioni però. È una supposizione o è la
supposizione? Supposizione. Allora, la parte sopra era decorata, non è rimasto nulla per poter dirvi cosa c'era, era sempre un bel disegno. La porta originale, qui abbiamo una decorazione diversa, sembrano due scudi, quasi proprio per la difesa della persona, e vediamo sempre le metope. La decorazione internamente si conserva, all'interno, solo che noi vedremo una ricostruzione lì fuori, vedremo pure utensili bellissimi trovati qui, e vi farò vedere la foto di come li trovarono. È un'urna funeraria, qui probabilmente le ossa erano polverizzate, quasi polverizzate, per stare in un'anfora in argento incoronato di una bella corona in oro. Allora si chiama la tomba del principe, un'ipotesi del genere, probabilmente figlio.
Figlio di Alessandro, sì. E di Roxana, però può essere anche un fratello di Alessandro, sì. Un figlio di Filippo,
sì, sì.
Morto.
Bravo, non abbiamo la certezza. Nel suo plastico, come hanno trovato le cose, ecco, allora guardatemi sopra, nel letto qua stava, ecco l'urna funeraria. Qui dentro trovarono la polvere, e guardate anche qui una bellissima corona con piccole ghiante e le piccole, fra virgolette, monetine ricamate. Guardiamo qui gli utensili che hanno trovato dentro, guardate che qualità, e parliamo di opere di 24 secoli fa. Guardate, stanno bene tuttora in ogni casa.
Sì. Come si chiama questo piccolo principe, questo figliolo?
Non lo sappiamo,
perché però non ho ancora una luce.
Sì.
Ma questo che era un cammino,
bravo,
quello che sembra per lo sfumare.
Bella, con la testa. Guardiamo per esempio questo tegamino con la testa dell'ariete, magnifico, un'opera d'arte. Le altre cose erano conservate in un buon stato, venite a vedere come.
Materiale con argento massiccio.
Le cose originali, ecco come le trovarono. Guardate, dopo 24 secoli non erano deteriorate le cose, le hanno pulite solo. Bravo! Ecco allora dentro la tomba del principe come trovarono gli utensili. E guardate la bellissima decorazione con dei colori così. Sono foto. Dentro, in effetti, vediamo le bighe e i corridori. Una gara allora di bighe con le loro aurighe. Nella parte alta c'è tuttora questo all'interno. non vogliono staccarlo per paura di rovinarlo. Ecco allora la bellissima decorazione interna nella tomba del principe, gli utensili. Sì, adesso finiamo con una cosa.
Ma se era intatta la tomba, perché sono rovesciate così le cose?
Questo non sappiamo, terremoti, altre cose, eccetera, eccetera, non sappiamo mai se.
Però c'è anche Dera, quindi se per
Andronico, se vi leggo su.
Ecco qua.
Don't worry,
bella faccia dell'uomo.
Sì, era una figura. Sì, una bella figura. Allora lui parla di questo nel 1984, anni dopo la scoperta, e chiudiamo con queste cose perché, come vedete, l'ora vola. Vediamo che ore sono.
Passò.
Come no? Qui dentro c'è?
No, dopo facciamo fuori. Poi fuori. Fuori. Okay. Su Aristotele.
Allora, poi passiamo sotto l'albero, continua Don Andrea, e poi avrete 20 minuti, restiamo un po' di più per poter bere un caffè, un pit-stop, e poi andiamo diretti alle meteore. Allora guardiamo qui e lui fa. Partiamo dalla seconda parte. E allora, perché lui in pratica dice, scrivo tanto di porfire, parlo stefanica. Allora, dice lui, dopo aver chiaramente bruciato il corpo, con grandissima attenzione hanno lavato Epirantaustà, hanno lavato le ossa con vino e hanno aperto chiaramente il tessuto in porpora, e dentro chiaramente hanno messo le ossa. Alla fine, per non farla lunga, alla fine Telos, alla fine fa, hanno chiaramente messo tutte queste cose sopra il letto mortuario visto di là, e intorno hanno messo l'armatura e tutti gli utensili che c'erano dentro la tomba. Allora, hanno proprio chiuso la porta di marmo, marmario in fiera, del vestibolo, e hanno tolto il cuneo, la sfina, per chiudersi per sempre. E continua Japan, che totte. E allora abbiamo aperto il sarcofago, l'urna funeraria, e abbiamo visto una cosa che mi era impossibile di immaginarmi. Avvinato una fandastò, miao loxi l'arnaca, l'urna d'oro, che era impossibile che qualcuno pensasse, e un disegno, un rilievo, e una stela in rilievo nella parte sopra del coperchio. Allora, abbiamo tolto il sarcofago dal letto mortuario, in pratica questa urna, e l'abbiamo messa per terra e l'abbiamo aperta. Allora gli occhi di tutti quanti si spalancarono, si aprirono, e anapnoimas, e il nostro respiro non ci fosse più, si era staccato. Tutto allora era evidente, che avevamo trovato una tomba reale, non ancora, non sapeva di chi. Chiani cronologi si pudina mesta e prima detta sosti, e se fosse la datazione che noi abbiamo dato alle cose trovate era giusta, se fosse giusta, opos fenotan, come fosse molto probabile, totte, allora, non vento il musanato solo gli sto, non osavo nemmeno di immaginarmelo, era impossibile che lui osasse. Για πρώτη φορά ένιωσα μια δυνατή ανατριχίλα, κάτι σαν ηλεκτρικό ρεύμα να διαπερνά τριχοκαλιά. Ho sentito come se fosse corrente elettrica attraversasse la mia spina dorsale. Αν λοιπόν, e continua, se fosse, la cronologia, la datazione, perché il problema era quello, che αυτά που ήταν βασιλικά λείψανα, e queste che fossero le ossa reali, allora io tenevo nelle mie mani le ossa di Filippo. Ήταν τρομακτικό, era proprio spaventoso, adinato, incredibile di sopportarlo la mia mente. Questo scrive 1984, un grande archeologo, una grande scoperta, la cosa più importante degli ultimi anni di un grande uomo, che qui una cosa per finire, Europa. era europeista, era uno che aveva coscienza della nostra fortuna. Vabbè, abbiamo finito. Fuori sotto l'albero un po'.
No, ma carino.
Vuole sentire anche lui? No, sono due, l'altro vuole fare. Qui volevo aprire una piccola parentesi su Aristotele e la filosofia greca. Appunto, Aristotele è stato qui vicino, è stato maestro di Alessandro, chiamato da Filippo, no? E proprio la vicenda di Alessandro Magno si apre in qualche modo all'universale. Alessandro Magno, nel futuro della filosofia cristiana, diventa un personaggio emblematico, lo vedremo anche alle Meteore, dove sono i monaci che contemplano lo scheletro. Cioè, Alessandro Magno a che serve? Per esempio nel Medioevo nasce la leggenda che Alessandro Magno arriva all'estremo confine della terra, arriva alla spiaggia in India e si mette a piangere perché non c'è più niente da fare. Cioè, a cosa è servito conquistare il mondo, no? Alessandro Magno in realtà voleva conquistare anche l'Occidente. Noi abbiamo delle lettere, delle ambascerie eccetera, che ci dice che se lui avesse avuto tempo avrebbe attaccato la Sicilia, la Calabria. Cioè, voleva fare questo impero veramente universale, no? Ma la domanda che poi pose la filosofia ai cristiani, e se volete la domanda di Aristotele, a cosa serve conquistare il mondo? Pensate anche all'ambiguità di questo personaggio, che è enormemente amato, giovane, grande, bello, e insieme probabilmente ha ucciso suo padre, e ha tramato, cioè è dentro una serie di lotte, di morte, gli hanno ucciso la moglie e il figlio perché la storia esalta alcuni uomini, ma se poi noi andiamo ci accorgiamo anche della loro piccolezza, no? E allora due parole appunto sulla cultura classica e la filosofia. Innanzitutto una prima cosa di premessa, prendo queste cose da questo libro di Giovanni Reale, Filosofia Antica, e vi invito a leggerlo, cioè se volete imparare qualcosa di una prospettiva sapiente della filosofia, questo è un libro importantissimo, no? Lui inizia dicendo una questione fondamentale: noi dobbiamo recuperare il senso spirituale della cultura classica. La cultura classica non è filologia, la cultura classica è vita, cioè se amare la cultura classica vuol dire far rivivere quelle cose. Secondo me, per esempio, ci aiuta molto bene la nostra guida. Pensate a quella figura del ratto di Proserpina, cioè questa donna che vuole vivere e la morte improvvisamente che se la porta via. Cioè, quella cosa non è una cosa filologica, è la realtà della nostra vita. Perché muore la mia ragazza all'improvviso, una moto la falcia? Cioè, quella cosa è una cosa universale. Il dramma delle nostre università è che la cosa bella è il dramma. Si è talmente accentuato l'aspetto scientifico che voi avete un ricercatore che ha fatto il triennio, il biennio, eccetera, che non vi sa dire perché è bello Platone. Vi sa dire se è vero quel brano, c'è una crux interpretum, cioè conosce una serie infinita di particolari, ma se vi dovesse dire che cosa di quella cultura è vivo oggi, non ve lo sa dire. Questo è il dramma anche di molto insegnamento, per esempio di letteratura strutturalista, no? Cioè si insegna lo strutturalismo, ma non si insegna perché è bello Leopardi. Cioè Leopardi non è per niente un pessimista per certi aspetti. Perché Leopardi è interessante? Che cosa dice oggi a un ragazzo di 14 anni, di 16 anni, no? Allora, fare cultura classica vuol dire questo. Alessandro Magno, a cosa serve? La riflessione su Alessandro Magno è stata non solo storica, ma che cosa vale all'uomo, se volete la domanda del Vangelo, conquistare il mondo intero se poi perde la propria anima? Cos'è l'anima? Quando l'uomo raggiunge la sua anima e non solo conquista, no? In questo senso c'è anche un problema teologico. C'è stato delle correnti teologiche dopo gli anni 60 che hanno voluto dellenizzare la teologia, quasi che se l'ellenismo e il razionalismo fosse una cosa sbagliata e quindi bisognasse liberare il cristianesimo dal mondo greco. Invece il mondo greco ha questa forza di riportarti all'essenza delle cose, no? Qual è la grande domanda che dal mondo greco passa all'Europa, all'origine dell'Europa? Oggi è Santa Brigida patrono d'Europa, no? La grande domanda che il mondo greco pone e fonda la cultura europea è la domanda sul tutto. Cioè, a me non mi interessa la singola parte, ma voglio capire l'universo. Aristotele nella Metafisica, e queste cose gliele avrà dette Alessandro Magno anche, dice: il filosofo aspira a conoscere tutte le cose per quanto è possibile, dove tutte le cose non vuol dire la somma di ogni cosa, ma vuol dire il significato di tutte le cose. Cioè Aristotele voleva sapere la rugiada, l'acqua, la guerra, la politica, ma voleva sapere perché, qual è il significato, qual è la bellezza. Cioè la domanda sul tutto è una domanda diversa da una domanda sulla somma di tutte le cose. Io voglio sapere a cosa serve la vita, domanda difficilissima. Non voglio sapere a cosa serve il sabato sera, Capodanno, l'estate, le scuole medie, la scuola elementare, il lavoro. Ma io voglio sapere, vale la pena vivere? Cosa posso sapere della vita e devo insegnare a mio figlio? C'è una domanda che riguarda la totalità. E in particolare Aristotele, se volete, e prima ancora Platone e così via, fondono la metafisica, metatafisica, cioè ciò che è oltre la fisica. Aristotele è un uomo fisico che ama le cose concrete, sicuramente avranno parlato di musica, di matematica, eccetera, con Alessandro Magno, no? Sapete che nel grande affresco di Raffaello, mentre Platone indica l'alto, invece Aristotele, come se dicesse, stiamo con i piedi per terra, no? Ma proprio perché con i piedi per terra, poi dice: ma perché? Cioè l'uomo non gli basta conoscere tutto ciò che esiste sulla terra, ma vuole conoscere la metafisica, cioè vuole sapere chi è Dio, chi è la verità, chi sono gli dèi, cos'è il bene, cos'è il male, cos'è la bellezza, cos'è l'amicizia. I grandi filosofi parlano dell'amicizia, per esempio, e vogliono sapere non solo tu sei mio amico, ma cos'è l'amicizia, in che maniera sapere cos'è l'amicizia mi aiuta a capire cosa io sto vivendo nella fisica, nell'esperienza concreta con te. Io voglio capire che cosa sta avvenendo. E in particolare dirà Aristotele: c'è una scienza che considera l'essere in quanto essere, l'intero, e le proprietà che gli competono in quanto tale. Essa non si identifica con nessuna delle altre scienze particolari. Cioè a me non mi interessa solo la fisica, la botanica, la meccanica, l'aritmetica, la musica, a me interessa il senso del conoscere, il senso della scienza. E arriviamo a due ultimi punti. Aristotele dice che questa filosofia nasce dalla meraviglia. Cioè la filosofia è l'essere meravigliati da ciò che esiste, l'essere come stupiti. Se una cosa mi piace, è uno stupore che Alessandro arrivi a conquistare il mondo, si ammala 12 giorni e muore. Perché è morto Alessandro? Perché si è preso una zanzara, appunto, non lo sappiamo perché è morto. Cioè perché un uomo così grande, perché Giovanni Paolo I è morto dopo 33 giorni di cioè uno arriva a essere papa, muore 33 giorni dopo. Perché? Nella metafisica sempre dice che poi essa filosofia non tende a realizzare qualcosa, la filosofia non serve a una cosa pratica, risulta chiaramente anche dall'affermazione di coloro che per primi hanno coltivato filosofia. Infatti gli uomini hanno incominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia. La meraviglia è il grande inizio. Pensate ai ragazzi del liceo: perché mi innamoro? Perché le donne sono belle? I maschi dicono sempre che le donne non capiscono niente, non giocano a pallone, non sono razionali. Cioè, perché ti piacciono? Cosa serve avere un figlio? Perché mio padre mi ha amato? Perché posso sperare per... Cioè, perché? La meraviglia, la bellezza, eccetera, no? E sapete che quella famosa frase, primum vivere de inde filosofari, cioè prima si vive e poi si filosofeggia, in realtà, dicono i filosofi come Peter Enrici della Gregoriana, vuol dire che non appena hai mangiato, che è necessario, la prima cosa che devi fare è correre a fare il filosofo. Cioè non basta mangiare, ma non appena hai messo qualcosa nella pancia devi subito dire che cosa vale la pena fare, vivere, eccetera. E pensate, Pitagora dice a un certo punto: gli uomini sono stati generati per osservare il cielo. Cioè l'uomo esiste per interrogare le stelle. Che c'è sopra il cielo? Il buio, il niente, la morte, o c'è Dio? Vi faccio un esempio, l'ho ripetuto tante volte. Una cosa, per me la sequenza più bella del Titanic, ci sono questi due che si amano, due classi sociali, l'innamoramento, eccetera, no? E a un certo punto, mentre la nave sta affondando, questi due ragazzi oramai si vede la nave enormemente illuminata, viene lanciato un razzo di salvataggio, si illumina tutta la scena, cioè è tutto luce, e poi si rispegne. Poi il regista fa vedere quella nave vista dal cielo, cioè tutto tutto buio, la nave, il Titanic è sullo schermo enorme, è un millimetro, viene lanciato un razzo che si alza un millimetro, riscende ed è tutto buio di nuovo, no? E come dicesse, ma che due si vogliono bene, gliene frega qualcuno dell'universo o la loro, cioè non vale niente il loro amore, no? Ecco, Pitagora dice, noi dobbiamo interrogare il cielo, l'uomo è colui che dice non solo io voglio bene a lei, ma io voglio che questo amore abbia un significato, che sia eterno, no? E allora paradossalmente, qui chiudiamo il cerchio, la filosofia che non serve a niente, la filosofia che non è fatta per prendere soldi, per arricchirsi, per conquistare il potere, eccetera, diventa in realtà la vera scelta morale. Cioè la filosofia non è in realtà solo astratta, ma permette, lo diceva molto bene Maso, di liberarsi dal consumismo. Permette di dire, ma io non vivo solo per consumare oggetti, non vivo solo per mangiare, non vivo solo, cioè diventa qualcosa che spinge l'uomo al bene, alle scelte giuste, alla verità, alla bellezza, lo rende un essere che deve fare delle scelte responsabili, deve fare delle scelte morali veramente, cioè la morale diventa una qualità dell'uomo, l'uomo deve essere morale, perché la moralità non è per i buoni, ma è proprio per essere uomo, cioè se tu non sei buono, non sei giusto, non sei un mezzo uomo, sei una mezza tacca, perché essere uomini vuol dire conoscere la verità e vuol dire saper vivere bene, avere la virtù. Solo chi è virtuoso potrà essere felice, una persona che non sa vivere bene, non sa fare delle buone scelte, è condannato a essere un infelice, è uno che non è filosofo è condannato a sprecare nei passatempi tutta quanta la sua vita. Bene, andiamo ai passatempi adesso, che è importante. No, abbiamo adesso 5 minuti di attenzione, leggiamo in autobus, così conoscete pian piano tutti gli Atti degli Apostoli, l'arrivo di Paolo a Berea e la sua cacciata da Berea, questa città che abbiamo visto arrivando subito prima di Vergina. Siamo agli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, i versetti che vanno dal numero 10 seguenti, dice così il testo. I fratelli subito durante la notte fecero partire Paolo da Tessalonica, Paolo e Sila, verso Berea. Giunti colà entrarono nella sinagoga dei giudei, questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica ed accolsero la parola con grande entusiasmo, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano davvero così. Molti di loro credettero e anche alcune donne greche della nobiltà e non pochi uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche a Berea era stata annunziata da Paolo la parola di Dio, andarono anche là ad agitare e sobillare il popolo. Allora i fratelli fecero partire subito Paolo per la strada verso il mare, mentre Sila e Timoteo rimasero in città. Quelli che scortavano Paolo lo accompagnarono fino ad Atene e se ne ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Allora, questo piccolo brano ha tante cose interessanti, ne sottolineo solamente due. La prima, notate questo fatto che gli ebrei di Berea si mettono a scrutare le scritture per vedere se quello che Paolo dice è vero. È una questione estremamente interessante, cioè che c'entrano le scritture con Gesù morto e risorto, con l'incarnazione, con Gesù figlio di Dio, con Dio che ha fatto la kenosis, si è rivestito delle vesti dell'uomo, perché in realtà Gesù si presenta veramente come il compimento di Israele. Fin dagli inizi la Chiesa legge la scrittura come una preparazione dell'avvento di Cristo. E lo ripeto, è ciò che noi abbiamo dimenticato di fare nella catechesi, cioè noi nella catechesi parliamo di Mosè e non parliamo più di Mosè come attesa di Cristo, e per questo la catechesi diventa insignificante, cioè noi siamo abituati a leggere l'Antico Testamento solo come Antico Testamento e non come prefigurazione di Cristo.
Ad esempio, me l'avete sentito dire, lo ripeto, in Abramo e in Isacco la figura veramente importante non è Abramo ma è Isacco. I bambini vi dicono: ma quando Isacco ha capito che suo padre lo avrebbe ucciso, che cosa gli ha detto Abramo quando Isacco gli ha chiesto: papà, ma perché mi vuoi ammazzare? E la risposta del catechista, che sa che il bambino dice: ma che rapporto strano che un padre, è: Dio stava preparando l'uomo a capire che non bisogna uccidere i figli, perché nel mondo antico esistevano i sacrifici. Per vincere la guerra di Troia il re uccide Ifigenia, perché cioè non bisogna, perché il vero sacrificio non è un sacrificio fatto dall'uomo, ma è il sacrificio che viene da Dio. Dio darà a se stesso, darà il suo figlio. L'uomo non deve morire e non deve essere ucciso per essere salvato, no? Se noi perdiamo questo rapporto antico Nuovo Testamento, l'Antico Testamento diventa inutile e è imbarazzante, non si sa di cosa parli, no? Invece i giudei di Berea si mettono a leggere l'Antico Testamento per vedere se quello che Paolo dice di Gesù è vero. È una cosa veramente di un grandissimo interesse. E poi notate che di nuovo si dice che i giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche a Berea era stata annunziata la parola di Dio, dove appunto la parola di Dio sono le scritture dell'Antico Testamento oramai illuminate da Cristo, come nella trasfigurazione, cioè Cristo illumina Elia e Mosè. Elia rappresenta tutti i profeti, Mosè rappresenta tutto il Pentateuco. I profeti e il Pentateuco parlano di Gesù, parlano, e la parola di Dio completa non è la Bibbia ma è Cristo, no? Sapete che la Bibbia cristiana fa una cosa importantissima: mentre nella Bibbia ebraica c'è prima la Torah, poi i profeti e poi i libri sapienziali, perché la Torah è come sono i libri più importanti, come il Vangelo dell'Antico Testamento. I profeti commentano la Torah e i sapienziali commentano i profeti che commentano la Torah. La Bibbia cristiana sposta i profeti dopo i sapienziali. I profeti sono l'ultima parte della Bibbia cristiana, perché i profeti non sono più visti come un commento della Torah, ma sono visti come un ponte gettato verso il nuovo che deve venire, cioè verso Cristo. Quindi si accentua l'aspetto di annuncio del nuovo. Non bisogna solo andare indietro a vedere le cose vecchie: ecco, faccio una cosa nuova, non ve ne accorgete, sta per arrivare la vera novità del mondo, la vera novità che è la parola di Dio piena, che è l'incarnazione. Buon viaggio.
Ma ripeto, dentro non possiamo fotografare.
Adesso abbiamo le macchine.
Ecco la candela, guardatela qui. Io l'ho presa, l'accendo per la salute di tutti quanti noi in maniera simbolica. Guardate cosa faccio. Per quale motivo? Tutto ha un significato, un simbolismo. Ogni candela rappresenta la vita di ognuno di noi. Io l'accendo, parte la nostra vita, illuminiamo il mondo come veri cristiani e in un certo momento arriverà in fondo e si spegne, ma avendo dato tanta luce, e si riaccenderà. Resurrezione: chi non crede a ciò, cristiano non può essere. È la base. Se non ha senso di arrivare nell'Altissimo, nella sua grande saggezza, per diventare in sua immagine, come diciamo noi. Ognuno nella sua vita cristiana, però parliamoci chiaro, facile non è. Hai dubbi, hai difficoltà. Puoi diventare cos'è? Ma un cristiano ritorna com'è. Che significa fede? Combattere con te stesso per un'idea altissima. Io l'accendo, la nostra salute, per illuminare il mondo. E chiaramente hanno fatto molti lavori di restauro. Qualcuno dice: perde la sostanza, ma non è possibile. Se vogliamo mantenerli dobbiamo fare questi lavori. La chiesa originale, gli affreschi pure, meglio se scucla, ma buono. Ok, apriamo. Ora venite, spostiamoci all'interno. Ce l'abbiamo fatta tranquillamente.
coming this way, don't worry. No, parlo di loro.
Non di voi, sì. Open the door. At coming.
Allora,
vediamo la prima parte della chiesa che si chiama Nartece Narficas. Qui allora, inizialmente, avveniva per molti secoli la catechesi. Qui si faceva la catechesi in base alle immagini, in base alla sostanza. Qui abbiamo la sepoltura dei due fondatori. Il primo monaco che fondò si chiamava Varlam, creò una comunità. I primi, per chi lo ha detto, inutile dirlo, si arrampicarono, facevano loro le vie ferrate. Una volta raggiunto l'obiettivo, creavano l'argano, che ve lo farò vedere, cesta, e salivano, ma scendevano tutti i giorni per coltivare i terreni sotto. Come facevano a sopravvivere? Erano agricoltori, pastori, tutti i giorni. Ben pochi restavano sopra per poter curare il monastero e fare i lavori all'interno. Dopo la morte di questo Varlam, arrivano due fratelli da Ioannina, città non molto lontana, i fratelli Apsarales, figli di una famiglia nobile e ricca, tutte le garanzie per fare una bellissima vita. Ma no, loro avevano la vocazione con l'amore di Dio. La vita è bella laddove hai gioia, e loro la gioia l'avevano qui. Salgono, creano una bella comunità, soldi ne avevano tanti, ma non bastavano, perché per trasportare il materiale lo trasportarono lavorando 22 anni in fila, abbiamo i testi. Nel frattempo avevano costruito una piccola chiesetta, le celette, poche cose. Uno dei due anziano, dopo 22 anni di lavori, di trasporto anzi, si sente male, alla fine di vita. Fra fratello, non è peccato che io muoia senza vedere il mio sogno realizzato, la Chiesa, che come la chiamiamo anche noi greci? Cattolico, universale. Non possiamo non avere una Chiesa universale come punto di riferimento. Allora, lui fa, i soldi non ci mancano, il materiale c'è, vai giù in Tessaglia, invita tanti muratori e cominciate a costruire. E loro vanno giù, invitano molti muratori, calcoliamo più di 100, li pagarono benissimo, con il materiale che c'era in 3 mesi lo costruirono, non affrescarono, costruirono. Lui è rimasto in vita, aspettando il momento, si alza da letto, come se fosse sano entra, benedice tutti quanti, si commuove, prega, torna e muore. È il fratello in vita. Due grandissime scuole di pittura, i fratelli di Condaris e il famoso Catellanos di là, e hanno decorato il monumento, ciò che vedete ha sulle spalle 450 anni. Ecco i famosi volti eratici. Non c'è nella chiesa bizantina la pittura tridimensionale, perché? Ma perché si tratta di arte spirituale. Non c'è bisogno di riprodurre un volto realistico, ma un volto di preghiera. E un volto di preghiera significa un volto dove è scavato, per quale motivo? Per la tristezza degli altri che non verranno salvati nonostante la preghiera, ma contemporaneamente una grande serenità di chi ha gli occhi non tristi, ma concentrati proprio a quello che man mano ti dà la gioia. Non a caso sotto gli occhi hanno un colore chiaro, si chiama luce bizantina, perché la luce interna attraversa il corpo, arriva qui e il volto illumina il mondo. Vediamo i santi e sopra i martiri. Ecco i martiri che dedicarono la vita per l'amore di Dio. Ecco perché nessun volto di martiri non è triste, nonostante che stanno morendo, che stanno soffrendo. Non c'è sofferenza, c'è vita eterna. Allora nessuno non mi può togliere la gioia, anche quanto mi tratta così. Non a caso il giudizio universale dove chiaramente qui vediamo una cosa molto interessante: i beati. Solo che qui, per chi è teologo, cosa dirà? Ecco i bambini uccisi da Erode. Un artista dei due di Condaris cosa fa? Era abbastanza anziano. Fa: per me non sono i bambini, sono le nostre anime che ritorneranno e sono giovani. L'anima non invecchia, noi non invecchiamo, solo esteriormente per un po'. E fa: ecco l'anima di un beato ritorna ad essere bambina, come siamo tutti quanti realmente, dal primo all'ultimo giorno della vita, perché l'uomo non invecchia, la fede non invecchia, l'amore non passa, Dio è là. Dall'altra parte speriamo che non saremo qui, noi peccatori, della bilancia che c'è, questo paradosso che sapete molto bene, pende dalla parte meno pesante. È assurdo, non esiste questo in natura, una cosa innaturale. Ma perché? Perché nessuno non mi può giudicare, il Dio mi giudicherà. Ciò che per voi è peccato, per lui può darsi che non lo sarà, ciò che per lui lo sarà, per noi non lo è. Lui bilancia, lui ha la bilancia, lui ha i pesi e giudica in base ai suoi criteri che noi non sappiamo o pensiamo di conoscerli. Un momento molto bello, quanto passi lì dentro. Se prima da noi non eri convinto di certe cose come la risurrezione, non ti facevano passare di là, non perché c'era un problema, tu non passa, ma se non credi, che senso ha? Se non credi alla vita eterna, che senso ha? Devi essere gioioso, sicuro della vita eterna. Come diceva giustamente Don Andrea, ritorneremo in corpo e vivremo per sempre accanto a lui. Allora era un momento della catechesi e lo hanno fatto i fratelli di Condaris, due pittori di Tebe. Invece accanto un grande artista greco, Catellanos, voi avete tanti, noi abbiamo solo uno, poverini, è il greco in Spagna, che poi si è chiamato il greco perché è passato dal laboratorio di Tiziano a Venezia, e lui ha visto quel genio, perché lui era cretese e Creta era sotto Venezia, Candia, brava. Allora gli fa: che brava, che mano che hai, come dipingi bene. Ma lui era uno discepolo dei grandi pittori veneziani, ma dipingeva senza la terza dimensione all'inizio, spiritualità e profondità. E gli fa: ma come dipingi bene, come ti chiami? Fa: Domenico Theotokopoulos, chiediamo che resto parlo. La collega ti ha capito che ero quasi pronto. Allora fa: Domenico Theotokopoulos, fa: guarda, non so come ti chiami, fa. Tiziano aveva 90 anni e passa, ma tu hai una mano splendida e un giorno parleranno tutti di te, lo aveva capito subito, e ti chiameranno il greco. Solo che gli hanno cambiato Tiziano, sì, solo che poi è andato in Spagna e gli hanno cambiato l'articolo, è il greco, e così è rimasto il greco, ma in pratica il nome era il greco. Lui era uno di quei grandi pittori, però non a livello del greco di far carriera da voi, e così rientra in Grecia, fa ottimi lavori e unisce l'arte occidentale con l'arte orientale.
Una cosa anch'io.
Tutto quello che vuoi. Scusami se.
Poi dopo spieghiamo un po' cos'è il monachesimo. Sì, sì. Ma una cosa, allora, una cosa imparate sempre: c'è una base quadrata che rappresenta il mondo e c'è una parte a cupola circolare che rappresenta il mondo divino. Mm-hmm. È sempre così. Quindi il mondo di Dio è l'abside della cupola. Vedete che lì c'è Cristo. Noi camminiamo sotto il cielo è aperto, cioè Cristo ci benedice con tutti i suoi angeli, quindi noi siamo nella terra, ma è aperto il cielo, no? E, seconda cosa, qui ci sono dalle due parti il giudizio, cioè qui, la chiesa comincia qui, vedete quello Alessandro Magno, cioè lì c'è un santo monaco che uscendo ti ricorda Alessandro Magno, che era il più grande di tutti, è solo ossa. Tu andando nella vita ricordati che tu puoi essere il capitalista più grande del mondo, ma se ricordi che sarai nella tomba, quindi sei giudicato, no? E qui ci diceva molto bene, cioè come c'è il giudizio lì, c'è qui come nella Sistina, cioè sta entrando, di solito si mette all'uscita. Vedete che il male deve essere giudicato, chi dice che tutto si salva, pensate a Hitler, pensate a Stalin, cioè la Chiesa sa che il male deve essere punito, ma il male è solo una quarta parte del giudizio, cioè è solamente un piccolo quadrato, e appunto dice molto bene, vedete i pesi dell'uomo, e dall'altra parte è la grazia di Cristo, cioè è perché Cristo mette il suo sangue, la sua vita, che la bilancia pende, no? E qui interessantissimo, questa è la porta del paradiso, come il cherubino impediva Adamo ed Eva di entrare, adesso invece si apre e c'è Pietro, il primo degli apostoli che apre la porta, però il primo che entra è il buon ladrone, cioè il primo della, sempre della sequenza, prima di Pietro c'è oggi sarai con me in paradiso. Questo potrebbe anche essere Abramo con, si dice, se vi ricordate, nel seno di Abramo, cioè nella parabola, cioè è Abramo anche che ha tutti i salvati e c'è la Madonna chiaramente dentro, e poi dopo avete, di fatto questi si replicano sopra, cioè come dire sono appena entrati e poi li ritrovate intorno a Cristo con la sua croce tutti quanti, no? E questo è. E poi avete tutti i santi con martiri, santi, eccetera, perché noi stiamo entrando ma siamo circondati dai santi che ci accompagnano dentro la chiesa.
Sono quelli che vanno all'inferno, cioè Gesù manda nella bocca del diavolo, cioè,
le uova che vedete nel momento di solito di Pasqua,
non toccate,
ma invece il mare, questo mare che mangia le persone,
no, quelli sono stanno sputando via. Cioè, quelli sono il mare che ridà le sue anime, restituisce, chi è morto in mare esce, se tutti risorgono, questa parte per la salvezza, questa parte per la condanna.
È sempre incinta, sì. Maria, per la i figli della Chiesa.
Allora venite,
se volete fate il segno di croce innanzi ai monaci, sì, che sono lì.
La vita nasce dentro l'uovo, e così l'uovo allora rappresenta la vita. Come per esempio quello che giustamente è stato detto, che ore sono?
Le 4 meno 10.
Ok, io parlo solo per un minuto, poi nell'altra chiesa diciamo altre cose nuove, se vuole chiaramente completare Don Andrea. Allora una cosa importante, quello che vi ha detto, se qualcuno guarda la pianta greca o croce greca, una struttura che sostituisce la basilica dopo la divisione, se io faccio con le mie braccia una croce che è quella sotto, il martirio di Gesù, lui si è messo in croce per noi, diventa uomo per noi. Allora è stata detta una cosa molto bella, l'universo è sopra, allora lui si mette in croce, ecco perché facciamo il segno della croce noi cristiani, momento di martirio, per superare il peccato originale, sale la croce, crea la volumetria di una croce, migliaia di anime in un sacrificio continuo tramite la preghiera per i fratelli, e Gesù Pantocrator, bellissimo, Pantoscratore, crea tutto, e accanto a sé angeli, gli unici a vedere il Dio, profeti accanto alle finestre che profetizzavano l'arrivo, e nei quattro penati i quattro evangelisti che sostengono tutta la Chiesa sui Vangeli sulle spalle. Allora questa unione che c'è, perché diciamo una cosa, le chiese ortodosse sono piccole e in effetti creano un'atmosfera, perché c'è il canto continuo, come diremo, le candele accese che accompagnano piccole finestre dove c'è poca luce, allora si crea l'atmosfera, canto, sostanza, candela, luminosità e immagini che completano. Ecco allora quest'arte molto bella di questo grande artista, che il suo angelo là sopra sembra un angelo di Giotto, lui in pratica copia gli artisti rinascimentali, perché è stato colpito, e chiudo io e basta, dicendo una cosa, vabbè cari signori, io ho fatto tante opere, essendomi influenzato dall'Occidente faccio bene perché gli artisti sono grandi, ma mi ricordo almeno di fare due figure puramente bizantine, i due fondatori, eccoli, i fratelli, no, non ti preoccupare, tu attivi sempre il bello, no, no. Allora non stai tranquillo, no? Questo è positivo, ovunque va il mio occhio lo trovo. Guardate allora la barba, gli occhi, e offrono il monumento a Nostro Signore a due cupole, una a due, però uno porta l'aureola e l'altro no, con il rosario. Per quale motivo? Perché lui è morto per primo, allora il fratello ha preteso che il suo fratello, bravissima, rappresentasse da santo, invece lui non poteva pretenderselo perché non era ancora in vita, uno con l'altro senza. Se vuoi aggiungere una cosa e poi passiamo fuori per vedere solo l'argano e poi cominciamo a sentire.
È la dormizione di Maria.
La dormizione di Maria, parleremo di questa nella prossima chiesa che avremo più tempo.
solo sì. Per dire una parola sempre, sì. Perché poi vediamo meglio. Tipico dell'Oriente l'iconostasi, che divide la zona dei sacerdoti, dove non può entrare nessun laico, non solo le donne ma nessun laico, e il luogo dove sono i fedeli, no? Se voi guardate come in Occidente le storie sono in sequenza, per esempio questa è tutta la storia della passione, cioè non si fa un solo quadro, noi siamo fissati con mettere un quadro nelle chiese moderne, orrendo, invece c'è la sequenza delle storie di Cristo, no? E perché qui fuori c'è per esempio la Madonna, vedete, questo c'è anche per esempio Santa Maria in Trastevere, certo, la stessa immagine, sì. Maria che muore, ha chiamato a sé tutti gli apostoli, Gesù viene e prende l'anima di Maria, perché Gesù è il figlio di Maria, ma è anche colui che ha generato la sua anima e la porta in cielo, e uscendo da qui è un segno di speranza, cioè voi vi state preparando a entrare nella vita eterna, no? Lì c'è Gesù bambino probabilmente in mezzo ai dottori, cioè sono tutte le storie, vedete, qui c'è la vita pubblica, le nozze di Cana, eccetera, e poi qui, questo ne parliamo un'altra volta nella prossima, perché non c'è tempo, insomma, però sempre sono questa qui a sinistra.
Sì.
Questi sono i troni dell'archimandrita.
Sta 4 giorni non bastano. Però grazie a voi ho tentato, perché se fosse con un altro gruppo di soldi succede, porto in un monastero, perché non ce la fanno, dovete seguire, l'abbiamo fatto molto bene, vedremo anche l'altro.
Ah, perfetto.
Andiamo qui. Ascoltatemi, guardate allora che c'è sopra la porta inciso il numero 1922. È la data nella quale loro hanno aperto le scale, invece guardate là sopra, ecco la cesta, secoli fa, e fino al 1922 andavano lì sotto e salivano là sopra, e guardate la posizione della scala di ferro e legno, e molti salivano con la scala per non perdere tempo, perché per portare un monaco fin là sopra con la cesta ci volevano quasi 10 minuti, perché dopo aver fatto un giro con l'argano dovevi aspettare che la cesta si equilibrasse, se no allora era impossibile farli scendere tantissimi per andare a lavorare i terreni laggiù in basso dove loro coltivarono e avevano gli animali. Ecco allora da dove salivano, e la scala dove noi cominciamo a salire, facciamo i biglietti ed entriamo. Come può pregare qualcuno se non è preparato a farlo, se non entra in sintonia con il Signore, se non svuota la testa di ogni pensiero negativo? Allora cosa fanno loro prima di pregare? E non solo per questo motivo. Allora, don't worry. Allora, hanno 2 strumenti sonori. Il primo è questo e l'altro è questo qui. Questo si chiama simandron e l'altro si chiama talanton. Simandron deriva dalla parola greca simeno, annunciare. Quante volte allora, e iniziare da questo, non parliamo con amici, parenti, figli, altri, e gli diciamo, nonostante che parliamo la stessa lingua, non mi puoi capire, non c'è intesa, non c'è la stessa frequenza. Chi si salverà? Chi ascolterà la parola di Dio? Con questo strumento che si chiama talanton, che ha sulle spalle questo 200 anni consumato, ogni mattina suonano e indicano apertura e chiusura, per dire, il monastero è aperto, se credi vieni a salvarti pregando con noi. E secondo la tradizione della Chiesa, Noè ha invitato gli animali in arca con questo strumento. Chi riesce a udire la frequenza si salverà, viene dentro l'arca. Allora guardiamo questo qui e facciamo un po' di silenzio e ascoltate. Io sono una persona giusta, dico una cosa a loro che sono monaci, fanno molto bene, ma anch'io sono credente, e magari più di loro, e se loro si interessano del monastero come me,
devono far zittire questa gente, perché per me un monastero con rumore non esiste. Se il silenzio è questo strumento, ha proprio una grande importanza, perché permettono a chiunque proprio di fare una cosa, di non parlare. Αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται ησυχία γενικότερα. Εγώ δεν κάνω πρόβλημα σαν ξαναγό που σέβομαι το χώρο. Όταν όμως υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, δεν μπορούμε να τους κάνουμε να κάτσουν ήσυχα σε ένα μοναστήρι. Είναι και η ουσία της ύπαρξης. Και εγώ πιστεύω όπως και εσείς. Ο τούτο απόστο, όλα σε ελληνικά με μία δίκτα, per passare senza problemi. A questo punto allora, quanto la batte suona, che fa ognuno? Smette di pensare negativamente verso gli altri e pensa al fratello che ha il dolore, alla persona che non ha serenità, e prega per lui e si fa dentro. Dal momento che cominciano a suonare questo strumento per 5 minuti, ma in maniera molto più dolce di me perché sono esperti, suonano. Queste onde sonore arrivano ovunque, ti abbracciano e tu man mano nel silenzio cominci ad arrivare nello spirito divino per entrare lì, perché il posto della croce, sacrificio, le braccia che ti accolgono. Questo monumento ha sulle spalle quasi 600 e passanti, 1388. Prima costruirono questa chiesa, poi l'ampliarono, le celle dei monaci, un bellissimo refettorio dove mangiarono. Qui in effetti i monaci erano 140, oggi sono 14. Io avevo una grande fortuna fino a 5 anni fa, viveva il mio carissimo amico monaco che aveva 104 anni, è morto di notte, era nato per morire in pace. Parlavo un ottimo italiano, ancora due lingue, avevamo un ottimo rapporto, ogni volta che veniva diceva: mamma, se non ti faccio più stancare, metteva lei, prendeva lui in gruppo e parlava di tutto in maniera elegante. Uno dei monaci che hanno dato vita in questi monasteri. Man mano che la gente però comincia ad arrivare, come vedete, non rispettando, i monaci più, diciamo, sensibili se ne andarono di solito al monte alto. Allora, la struttura che vediamo qui è del 1500, la parte di là che facciamo il giro 1388, gli affreschi dentro della grande scuola cretese di Teofane. Allora noi entriamo, Nartecce, la parte principale che è molto bella per un'icona in particolare, la famosa Madonna delle Meteore, c'ho solo qui, dove tiene un bel fiore e si chiama Rovon Amarandon. Rovon, la rosa che non appassisce mai e riguarda la Madonna. Una Rovon Amarandon. Allora, una mamma, anche se invecchia, anche se perde la bellezza, trasmette il profumo, non appassisce mai, col profumo che hai bisogno per continuare. Ecco, e questa bellissima icona la vedremo all'interno subito. E allora, Talanton e Simandron, e poi le campane in ogni chiesa cristiana rappresentano il primo strumento principale. Seguite.
Due cose anche, una
sì, sì, tutto quello che vuoi. Sì.
Tenete presente, alcuni liturgisti dicono in maniera molto saggia che la messa non comincia con il segno di croce o col canto d'inizio, ma comincia con il suono delle campane. Cioè, perché la messa non è il sacramento, ma è tutta l'azione che si svolge con i gesti, i profumi, gli incensi, i suoni. Quindi la campana dice: è domenica, sta per cominciare la messa, venite, e chiama il popolo a raccolta, perché la gente non va a messa, viene chiamata a venire a messa, no? Per questo sarebbe di per sé obbligatorio avere le campane dappertutto, no? È interessante mostrare questa totalità della liturgia, che non è solo strettamente in riccia, no? E poi sapete,
in monachesimo occidentale noi abbiamo la stazio, perché i monaci fanno la stazio prima, perché comunque il significato è uguale, è una preparazione a prima di andare all'incontro con l'assoluto,
già si preparano prima,
c'è una preparazione, c'è la stessa cosa di Mosè, togli il sandalo, no? Cioè,
giusto,
ecco, giusto, per cogliere la meraviglia di comunque preparare il cuore a cui
E vi ricordate anche una seconda cosa, a Gerusalemme, nella chiesa, nella cattedrale di San Giacomo Armena, c'era questo perché in alcuni luoghi turchi vietarono le campane e quindi erano permesse solo campane di legno, di nuovo era uno spregio turco verso i cristiani. Poi per 500 anni in quasi tutte le chiese monasteri non ci sono state campane di ferro, di bronzo, perché non si doveva sentire il rumore dei cristiani che invitavano alla preghiera, no? Quindi queste sono una memoria dell'antica dominazione turca, che dicono si batte sul legno e quindi si fa un suono, ma deve essere attutito, soft, eccetera.
Hai fatto bene a dirlo, perché in effetti per 500 anni non c'erano campane in nessuna chiesa, ma non poteva suonare per dare il suono cristiano.
Quando l'hanno ridato questo suono?
Niente, dopo il 1900, ecco.
Quando c'è stata l'indipendenza.
E noi abbiamo rimesso.
Noi vogliamo bene i turchi, però quando si discute, dice, noi dobbiamo far capire che non è che siamo solo noi che siamo ferri su alcune cose, cioè noi ne abbiamo pagate come di cose, e ben di più ne abbiamo pagate. E poi ci vogliamo bene, poi facciamo, cerchiamo la pace, però non è che siamo scemi, che noi siamo cattivi, siamo tutti buoni.
Restaurati poco tempo fa, o meglio dire, li hanno ripuliti, non è che abbiano fatto, ecco, sono stati ripuliti.
Sono straordinari, guardiamo tutti i martiri intorno.
Ecco i martiri in ogni angolo, bellissimi volti ieratici dappertutto, e questi volti che ci danno una grande serenità, intorno ai martiri pure con tutti i volti sereni, guardiamo. Nonostante in effetti che sono decapitati, le teste hanno quel volto del dolce sonno, uno che si addormenta in pace per poter vivere la vita eterna. Ecco le tipiche figure con i volti eratici, barba lunga, ovviamente riproducono l'immagine di Gesù, capelli, guardiamo gli occhi, è il colore più chiaro sotto gli occhi. Allora, proprio qui avveniva, come di là, la catechesi, solo che questa è molto più grande perché lo spazio gli ha permesso di farla più grande. È la chiesa, ripeto, dedicata alla metamorfosi, trasfigurazione, e passiamo nel corpo principale.
Una cosa ancora, notate, tanto sempre la struttura, vedete, questo è il fonte battesimale, cioè il battesimo è l'ingresso nella chiesa, no? Quindi questa è la famosa icona del battesimo di Gesù. E nel mondo orientale ha questa particolarità, c'è l'albero con l'ascia, perché sta per essere, deve ormai portare frutto, se no viene tagliato, se non porta frutto viene tagliato, no? La rappresentazione del fiume, e Gesù che viene battezzato, si apre il cielo e c'è il Padre, lo Spirito e il Figlio, e questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo, e lui è al centro e lui consacra le acque, cioè le acque del battesimo sono le acque consacrate da Cristo. Qui si rappresenta il fiume, non è niente di pagare, sono divinità pagane, sono resti del paganesimo, rappresentano il
personificati. Allora venite. Ecco, allora qui possiamo vedere nel suo vero sviluppo la pianta greca o croce greca, dove chiaramente vediamo la croce, le quattro colonne che sostengono la cupola, l'universo. Guardiamo Gesù Pantocrator, un bellissimo volto dolce, tipico della scuola cretese, un Dio che perdona, un Gesù che accoglie, un Dio che diventa uomo per noi. Ecco l'iconostasi che ha sulle spalle quasi 550 anni, un legno intarsiato. Guardiamo l'eleganza della scultura, ecco l'icona che solo qui esiste, in questo monastero, in tutto il mondo ortodosso. La nostra Madonna, Rodona Marambo, questo fiore, loro lo chiamano la rosa, non è proprio una rosa, ma la rosa, e vediamo Gesù, ovviamente sotto gli occhi sempre le borse, aveva sempre l'esperienza, non è nato mai un bambino, era solo la figura. E vediamo chiaramente che lei veste
il colore verde azzurro sotto, rosso sopra, era proprio un essere umano e diventa divino. Vediamo il colore dorato, vediamo qui Gesù pantocrator, è la nostra Maria Vergine con Gesù che benedice, e come vediamo nelle icone bizantine, lei guarda verso una direzione e lui verso un'altra di solito, lei punta gli occhi giù, ovviamente perché lei fin dal primo giorno sa che lui finirà in croce, cioè lui viene per salvarci. Vediamo allora lo sguardo, questa direzione ben diversa. Per gli amici che hanno detto come mai l'aquila bicipite, è simbolo dell'impero bizantino. Una testa guarda verso l'est, un'altra verso l'ovest. E lo abbiamo tenuto noi, come simbolo dell'impero, ovunque c'è l'aquila bicipite, ecco, e nelle bandiere fuori dai monasteri c'è sempre, era un momento che la Chiesa era unita. Allora una testa verso l'est, una verso l'ovest, con un'unica corona di solito sopra, da noi rimane un simbolo, perché come diceva Don Andrea giustamente, c'è un paradosso in Grecia, abbiamo un patriarca che è la figura suprema, ma visto che loro hanno voluto mantenere giustamente la sede di Fanaria Costantinopolis, i turchi hanno detto, ma non è possibile che il patriarca risiede qui e non ha la residenza qui, e fosse cittadino greco. Allora il patriarca ha la cittadinanza turca. Allora la Chiesa ortodossa ellenica greca dice no, non è possibile che diamo il posto supremo, lo riconosciamo, lo riconoscono a un certo punto, ma deve avere il nostro capo supremo la cittadinanza greca. E così il vero potere ce l'ha il primo vescovo in ordine di Atene. Nel monastero che eravamo poco fa, non l'ho fatto in tempo, ma comunque, lì è stato monaco l'ex primo vescovo della Chiesa ellenica, Christodoulos, che incontrò Paolo Giovanni II sotto l'Acropoli, dove vi porterò, nella collina dell'Areopago, dove chiaramente sceglie San Paolo perché? La sceglie per un motivo, era un tribunale. E lui incontra gli intellettuali, gli sfida, perché anche lui, parliamoci chiaro, era intellettuale, non era una persona comune, aveva veramente un intelletto molto alto, e fa, qui vengo per dirvi che non può giudicare l'uomo, ma può giudicare solo il Dio, e sceglie il tribunale, e il primo a convertirsi era un giudice, Dionigi l'Areopagita, il primo quasi in ordine fra i giudici, un grande intellettuale. Se vuoi dire qualsiasi cosa, per non, perché sono
aggiungo una cosa su, per imparare proprio l'iconografia, e questo ci farebbe bene anche a noi riscoprirlo, perché noi lo avevamo anche noi questo, le immagini hanno un ordine, cioè mentre nella chiesa noi a volte mettiamo un santo nell'abside, qui è impossibile. Allora l'iconostasi ha Cristo crocifisso al centro e ha sul lato destro Cristo risorto, Cristo parola di Dio, no? Cristo ha sempre ai lati due intercessori, la Madonna e Giovanni Battista, e poi a fianco di Cristo c'è la Madonna, i santi vengono dopo, cioè il posto centrale occupato da Cristo, la Madonna, San Giovanni Battista, e avete gli apostoli a fianco, sono sempre tutti, cioè tu non puoi mettere solo un apostolo, ma devi mettere tutti e 12, cioè deve essere chiaro che sono 12, da noi per esempio ci sono le 12 croci di consacrazione, come sapete, che rappresentano i 12 apostoli, no? E poi avete le feste, vedete, l'annunciazione, cioè la nascita, cioè sono le feste dell'ortodossia, perché si insegna ai bambini la fede insegnando le feste. Quello che il cristianesimo chiamava i misteri di Cristo, noi dovremmo insegnare non il Vangelo di Marco, di Matteo e di Luca, che è sbagliatissimo nella catechesi, dovremmo insegnare i misteri di Cristo, che sono, pensate, vedete il rosario, no? Cioè sono 20 misteri, in quei 20 misteri c'è tutta la vita di Cristo, no? Cioè noi dovremmo avere una catechesi che si essenzializza su quei luoghi fondamentali che vengono rispecchiati da tutti gli evangelisti, no? E poi avete nelle due absidi, questo è il monastero della trasfigurazione, no? Vede, questo è la trasfigurazione, vedete Cristo in alto,
a chi è dedicato?
È dedicato, se è un santo si può mettere come quarta icona delle quattro che sono all'ingresso della porta reale, questa è una porta reale e poi sono due porte laterali, no? E questa è quella principale da cui passa l'Eucaristia,
e ha appunto quattro icone fondamentali, e di qua avete invece l'anastasis, Gesù risorto, Gesù che scende negli inferi e prende Adamo ed Eva, vedete, li tira fuori dal limbo, cioè il limbo non esiste dopo la resurrezione, ma prima della resurrezione è esistito il limbo, e sono tutti morti prima di Cristo,
e rompe
cioè
le catene.
Davide, Salomone, rompe le catene,
spezza le chiavi,
calpesta il diavolo e tira fuori tutti quanti. E poi interessantissimo, noi siamo la Chiesa, cioè il posto nostro è quello, ma noi abbiamo subito sopra i santi, cioè la Chiesa non è fatta solo da noi viventi, ma è fatta da noi viventi e dai viventi del cielo, quindi io ho sulla mia testa tutti i martiri, santi, vergini, vescovi, patriarchi, dottori, eccetera, no? Faccio parte di un corpo che non è la mia parrocchia, di un corpo che è la Chiesa di Dio, che è molto più grande di quello che io vedo, no?
Cosa servono questi due? Niente, poi stanno i coristi, da noi si canta, ti ho detto, è nella messa domenicale
Battista.
Che sì, dice,
gli evangelisti stanno in alto.
Sì, sì, 1, 2, 4, 4.
E Giovanni Marco, continuiamo a spiegare, cioè l'altra cosa che c'è sempre, lo diceva anche, sono sempre sotto, cioè c'è Cristo sopra, perché Cristo ci benedice dall'alto, appunto come vedete i quattro evangelisti sono leggermente diversi come sono riprodotti, e per esempio sotto San Luca c'è.
Luca poi sopra di te.
Qual è?
Luca, eccolo.
E c'è il Vangelo?
Sì, col libro.
Col libro.
Vabbè, come sono i quattro evangelisti. E poi notate, questo c'è anche sempre nelle chiese occidentali, se voi guardate i primi due pilastri, c'è l'angelo che annuncia a Maria, è l'annuncio. Posso... Perché c'è l'incarnazione? Perché per arrivare a Cristo, all'Eucaristia c'è bisogno dell'incarnazione, cioè la porta dell'Eucaristia è l'incarnazione, quindi si entra nella salvezza tramite Maria che dice di sì all'angelo, è come la porta questa, no? C'è una porta attraverso la quale noi entriamo e il mistero entra il mistero verso di noi.
Dov'è l'annunciazione che non la vedo?
L'angelo è questo qui sopra, e continua di qua, cioè come un'unica cosa che ha due parti separate.
Sopra la cosa, sì.
Sì, sì, ok, qui e qui, ok.
E intorno è tutta la storia di Cristo, in alto, se voi guardate è tutta la storia, quello è San Tommaso che tocca il costato, lì sono le donne al sepolcro, cioè c'è tutta la vita pubblica, l'incarnazione, la passione, la risurrezione, c'è sempre tutta la storia di Gesù raccontata, non un quadro di un pezzo della storia di Gesù, c'è tutta la storia di Gesù.
La cosa importante è questa, che c'è tutta la storia di Gesù.
La Madre Teresa si sente sintetizzata
qui. Esatto. Ed è sempre così, non è che è questa.
Allora passiamo fuori per vedere almeno una cosa molto bella, il balconcino di là che vale la pena, per vedere dove i monaci stanno tutti i pomeriggi e contemplano, e poi cominciamo a croce. La Sibilla. In questo momento allora questi sono dipinti nuovi, li hanno fatti negli ultimi proprio anni, e vogliono proprio trovare questo incontro fra questi filosofi che parlano di Dio, però che hanno accennato un essere superiore, e cercano di fare un collegamento fra il nostro Dio, la nostra Chiesa, con questi filosofi che accennarono il massimo della divinità. Intuirono
il cammino dell'uomo verso
Bravo. Allora andiamo giù perché chiudono.
Allora, volevo dire due parti sul monachesimo e su questi luoghi e San Paolo, ne faremo uno qui a uno dei due panorami, entrambi brevi ma penso molto importanti, e nel frattempo la gente passerà, avremo anche più silenzio, quindi ci guadagniamo anche in questo. Allora, innanzitutto è importante capire che quello che noi vediamo qui non è scritto direttamente nella scrittura, ma perché la scrittura c'è data per essere interpretata dalla Chiesa, cioè questa è una vera interpretazione della scrittura. Noi non troviamo nella scrittura tutto quello che noi abbiamo nella Chiesa, però perché la scrittura è feconda, è produttrice, non troviamo San Francesco nella scrittura, San Benedetto, Sant'Ignazio di Loyola, San Macario, San Gregorio Palamas, ma noi vediamo che queste persone hanno interpretato i brani, hanno capito il vero significato di ciò che Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 7, noi andremo adesso poi a Corinto a vederlo, no? Prima vi dico il problema e poi leggiamo il testo. L'idea è che chi non si sposa, cioè questo monastero è, se volete, uno schiaffo alla questione della sessualità come il primo problema dell'uomo. Se volete, il messaggio che dà il nostro tempo ai nostri ragazzi, a volte siamo noi, mi ripeto per chi mi conosce, il vero problema dell'uomo è trovarsi la fidanzata. Chi non c'ha la fidanzata, scusate l'espressione, è uno sfigato. Cioè, il ragazzo che non ha una donna, la donna che non ha un uomo, ha sbagliato tutto dalla vita. E lo si dice al bambino di 3 anni e al vecchio di 80 anni, ve lo ripeto. Cioè, noi chiediamo al bambino di 3 anni, ce l'hai la fidanzatina? Diciamo alla vedova di 80 anni, e prenditi uno straccio d'uomo. Cioè, se tu non c'hai un uomo, 80 anni. Invece Paolo dice una cosa diversa. Cioè, Paolo dice che il dramma dell'uomo è se non ama Dio. Cioè, un uomo può stare tranquillamente da solo perché ciò che è fondamentale è che ami Dio e attraverso Dio ami la Chiesa. Questi monaci non hanno una donna, ma hanno l'amore per Dio, no? E dice la prima lettera ai Corinzi al capitolo 7, versetto 3 seguenti: il marito compie il suo dovere verso la moglie, ugualmente anche la moglie verso il marito. La moglie non è arbitra del proprio corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo anche il marito non è arbitro del proprio corpo, ma lo è la moglie. Non astenetevi tra voi, se non di comune accordo e temporaneamente. L'uomo e la donna devono avere la sessualità, la parte fisica, la corporeità, perché fa parte della loro vita, no? E per dedicarvi alla preghiera, cioè voi astenetevi, ma per dedicarvi alla preghiera. Poi ritornate a stare insieme, perché Satana non vi tenti nei momenti di passione. Due sposati non siano uno un capo del mondo e l'altro, ma state insieme. Questo però vi dico per concessione, non per comando. Cioè Paolo dice: io non vi comando di sposarvi, vorrei che tutti fossero come me, che non sono sposato, ma ciascuno ha il proprio dono di Dio, chi in un modo, chi in un altro. Ai non sposati, alle vedove dico: è cosa buona per loro rimanere come sono io, ma se non sanno vivere in continenza si sposino, è meglio sposarsi che ardere. Agli sposati poi ordino, non io ma il Signore, qui è il Vangelo, cioè San Paolo conosce i brani sull'indissolubilità del matrimonio, il Signore ordina alla moglie non si separi dal marito, e qualora si separi rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito, e il marito non ripudi la moglie. Cioè in questo capitolo 7 San Paolo dice che c'è un valore del non sposarsi. E perché lo dice? Lo dice perché Gesù era celibe. Cioè, perché Gesù, che è l'amore, Gesù è l'amore per eccellenza, perché Gesù non si è sposato? A me, lo sapete, io mi diverto, ci scherzo, potrei stare mezz'ora a parlarvi di questo, ma non lo faccio, vi ho già detto. Cioè la gente gli rosica così tanto che Gesù non è sposato, che si inventano la Maddalena. E la Maddalena a sua volta non si vuole sposare neanche lei, la Maddalena è la prima monaca. La gente rosica che ci sia una donna che non cede agli uomini, ma invece vive da vergine, perché hanno difficoltà a avere un amore che è una cosa diversa. Allora San Paolo dice: guardate che il Signore non si è sposato, non è un ordine non sposarsi, ma sappiate che non sposarsi per amore è un dono di grazia. Perché, ricordate, torniamo a quello che diciamo stamattina, la parola filosofia è amore della sapienza, filo, amore, della, cioè il pensiero, già per i filosofi, il pensiero non era una semplicemente una razionalità, ma era un amore del conoscere, un amore del contemplare, un amore, cioè la sapienza, c'è un amore della sapienza. Se voi prendete il libro della sapienza, l'Antico Testamento, c'è un autore, Gilbert, che dice che forse lì già si insinua il celibato, dice: io ho sposato la sapienza, l'ho amata più della bellezza, più della salute, più della ricchezza. Cioè io, Salomone, ho deciso di vivere l'amore per la sapienza. E Aristotele, voi lo sapete, c'è una leggenda tardiva che Aristotele era grande sapiente, aveva una moglie che lo comandava. Ci sono delle statue di Aristotele che cammina e la moglie gli è seduta sopra, cioè lo guida come un asino, cioè lo guida con le briglie, no? Perché Aristotele cercava la sapienza, ma poi si faceva guidare dalla donna, eccetera. Questo non è un disprezzo della donna, ma dice che c'è una possibilità di vivere l'amore che è l'amore del celibe. Il celibe, la la Vergine, il monaco di qui, i santi, non sono delle persone che non hanno amato, ma paradossalmente che hanno amato di più. Questo, se volete, è il grande problema, no? Il grande... Arriviamo al Concilio di Trento. Il Concilio di Trento dice, interessantissimo, nel decreto sul celibato e la virginità: se qualcuno dirà che il matrimonio è da preferirsi alla virginità o al celibato, e che non è cosa migliore e più felice rimanere nella virginità e nel celibato che unirsi in matrimonio, sia anatema. Cioè, sia scomunicato uno che non riconosce che la virginità e il celibato sono una situazione di amore più grande del matrimonio. Ma perché gli sposati però non sono da meno dei monaci? Perché siccome ognuno ha la sua perfezione, cioè Dio ci ha dato una vocazione, se uno sposato si facesse, se uno che è destinato, che è chiamato al matrimonio, in realtà si facesse monaco, non sarebbe perfetto. Cioè, per lo sposato la perfezione è sposarsi e diventare padre o madre, ma a livello oggettivo c'è una perfezione maggiore. Ed è per questo, dicevo a mo' di battuta, con qualcuno di voi, no? Noi dobbiamo essere precisi: la Chiesa ortodossa non concede ai preti di sposarsi, ma concede agli sposati di diventare preti, che è molto diverso. Cioè, la Chiesa non permetterà mai ai preti di sposarsi, perché il prete è stato chiamato al celibato, e quindi uno che si è fatto prete celibe deve restare per sempre celibe, no? Semmai il problema è se, che ne so, il nostro alla guida, lui può diventare prete. Non io mi posso sposare, ma la Chiesa si può porre il problema se lui...
Perché prima si sposano e poi lo diventa.
Esatto, cioè è sempre il problema dello sposato di diventare prete, no? Non è mai il problema del prete che si sposa. E qual è la differenza? Capite che non è una differenza così grande. Cioè, siccome il sacerdote deve assomigliare a Cristo, per la Chiesa ortodossa il vescovo che guida la Chiesa come Cristo non deve essere sposato come Cristo è sposato. Per la Chiesa cattolica il vescovo e anche il prete, cioè la Chiesa cattolica avvicina il prete al vescovo. Il prete cattolico latino è un monaco anche lui, no? Mentre il sacerdote ortodosso non è necessario che sia monaco, può essere anche sposato, no? In qualche modo la Chiesa, entrambe le Chiese hanno il valore del celibato. Nella Chiesa cattolica questo valore è così grande che lo si offre, lo si chiede anche al prete. Nella Chiesa ortodossa in qualche modo il prete è in qualche modo più vicino al laico e più separato dal vescovo, cioè c'è uno iato, lo iato viene posto fra il vescovo e il prete e lo sposato, no? Mentre noi, cosa?
I monaci sono in mezzo,
esatto, no? Invece la Chiesa cattolica sente il sacerdote talmente vicino al vescovo, perché dice ogni sacerdote deve essere immagine di Cristo. Allora, siccome Cristo non è sposato, ama Cristo, ama la Chiesa o si offre al mondo, ama il Padre, allora il prete, no. Ma di per sé sapete che ci sono dei riti orientali, dei preti di rito orientale che hanno, sono stati prima sposati e poi sono stati ordinati, cioè già esistono preti uxorati, si dice, cioè sposati cattolici che sono diventati preti, no? Ma nelle due chiese c'è il valore altissimo che chi deve guidare la Chiesa, assomigliare a Cristo, non deve essere sposato, ed è interpretazione di ciò che ha detto Paolo. È la Chiesa che nei secoli capisce il grande valore di questo testo. Ecco, questo non è un luogo solo di, se volete, di pellegrinaggio, di turismo, ma ci ricorda il valore dell'amore che ha la suora, il monaco, il vescovo, il prete, il patriarca, i santi e così via, e che illuminano la famiglia. Che guai se una donna si astiene dai rapporti, o un marito, cioè deve vivere, cioè, ognuno ha la sua vocazione, ma nella Chiesa alcuni hanno quella vocazione e guai a chi ce la toglie. Bene. Andiamo. Allora, ho pensato di fare un'ulteriore aggiunta qui, prendendo la seconda lettera ai Tessalonicesi, che ci aiuta a capire questa attesa del mondo che viene. I monaci attendono, ci annunziano che ci sarà un mondo dove, non so, non cambierà, non è che mangeremo come adesso, ci sarà la sessualità come adesso, ma ci sarà un mondo in cui noi saremo, ci ameremo, ma nel Signore, no? E Paolo si accorge che i Tessalonicesi avevano preso, se volete, troppo sul serio l'idea che il mondo stava per finire, che Cristo sarebbe venuto subito, e quindi c'era gente che aveva cominciato a non fare niente. Siccome Cristo deve arrivare, allora non facciamo niente, non ci sposiamo, non facciamo bambini, non lavoriamo, non studiamo, non facciamo le guide, eccetera, no? E Paolo dice nella seconda Tessalonicese, al capitolo secondo: ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con Lui, di non lasciarvi così facilmente confondere, quasi che il giorno del Signore sia imminente. Cioè è vero che Gesù potrebbe venire fra un'ora, ma se viene fra 1000 anni, chi è che costruisce i monasteri, chi è che scrive i libri, chi è che prepara la carbonara, chi è che fa la Macedonia e così via, no? Nessuno vi inganni in alcun modo. E inserisce un tema che è interessantissimo, dice che c'è il mistero dell'iniquità. Cioè, prima che il mondo finisca, noi siamo assediati dal mistero dell'iniquità, è la prima volta che compare questa parola in latino tradotta mysterium iniquitatis, e Paolo dice una frase che oggi è impossibile capire, c'è qualcuno che trattiene il mistero dell'iniquità. Giovanni Paolo II ha ripreso questa espressione dicendo, pensate al mistero, il male è veramente un mistero, perché se avesse una spiegazione, dicevamo con Roberto, non sarebbe più un male. Se io dicessi Hitler ha fatto questo perché poveretto era costretto, allora a quel punto non è male. In realtà il mistero è che il male è veramente libero. Lo ripeto, l'uomo che tradisce la moglie non è tenuto a farlo dai suoi condizionamenti di quando era bambino, cioè è così l'uomo che uccide, l'uomo che cioè il prete che tradisce e così via, no? La persona che ruba, quello che non paga le tasse, quello che si comporta male, fa male il suo lavoro e va via dal turno e uno muore perché, cioè il male è un mistero perché non si deve fare, eppure l'uomo lo fa lo stesso. E Paolo dice c'è qualcosa che trattiene questo mistero dell'iniquità. Giovanni Paolo II dirà l'unico vero argine che trattiene il mistero dell'iniquità è la misericordia di Dio. Cioè serve la misericordia, il male che è una realtà presente nel mondo, che nasce dalla libertà del cuore umano e a sua volta se un genitore, se un prete, se qualcuno fa il male, altri poi fanno il male per imitazione, cioè il male è una catena dove io sono condizionato ma sono libero e a mia volta condiziono in qualche modo un altro che comunque resta libero, no? E Paolo dice a questo punto noi dobbiamo comportarci da persone che lottano e vivono in questo mondo. E c'è un'espressione che dice sentiamo dire che alcuni fra di voi vivono disordinatamente in continua agitazione senza fare nulla, scongiuriamo questi tali di lavorare mangiando il proprio pane in pace. Alessandra si ricorderà che noi citavamo, c'era un ragazzo della nostra parrocchia che si chiama Antonio Serrone, che era molto agitato, e allora noi scherzando, conoscevamo talmente la Bibbia perché il nostro vice parroco ce l'aveva insegnata, che lo prendevamo in giro dicendo, Paolo disse, Serrone, ti scongiuriamo di non essere sempre agitato, ma di essere in pace, e poi cambiavamo, e poi detto, prendi il bibitone, era una cosa di camomilla per stare, adesso a parte la battuta che poi Antonio è un ragazzo bravissimo, adesso ha due figlie e così via, ma è Paolo che dice è vero che c'è chi deve fare il monaco, è vero che c'è chi testimonia che il Signore sta per venire, cioè i monaci testimoniano che il Signore può venire da un momento all'altro, ma tutti i laici devono testimoniare che Dio ci ha affidato la vita per viverla bene. I mariti facciano i mariti, le mogli, i padri, le madri, gli insegnanti, gli spazzini, quelli che lavorano su internet, cioè bisogna lavorare e non sprecare il tempo, perché il tempo può essere anche lunghissimo e il Signore vuole che noi amiamo nel tempo. Diceva prima molto bene Don Alberto, in realtà la vocazione matrimoniale, la vocazione legale e quella dei monaci e dei preti sono complementari, cioè pur essendo diverse, pur essendo entrambe perfette, pur essendo una più perfetta oggettivamente, in realtà hanno bisogno l'uno dell'altra, cioè i monaci hanno bisogno della città, la città ha bisogno del monastero, c'è bisogno del sacerdozio, delle monache e così via, no? Ma il tempo può essere brevissimo e lunghissimo e bisogna vivere sapendo che il tempo è un'occasione che Dio ci dà per fare il bene. Allora vi invito a così stare 5 minuti in silenzio, a godere del silenzio e poi scattiamo le ultime foto e andiamo a casa.